Perfetto. Va?
No, non va il suo, perché ha aperto il tuo.
No, no. Adesso
sì. Sì, va.
Adesso sì.
Presente. Allora, buonasera a tutti, consiglieri, signor Sindaco, dottoressa Angeli che assiste a questo consiglio. Saluto i presenti in sala e anche alle utenze collegate in diretta streaming. Un benvenuto a questo ultimo consiglio del 2024 di oggi, 30 dicembre, ore 8. Per dare validità a questo consiglio facciamo la lettura dei presenti. Cagliari Alessandro,
presente.
Casagrande Susanna è assente giustificata. Roberta Casetti,
presente.
Concin Mariano, ci sono. Dalfo Margherita,
presente.
Dalfo Michele,
presente.
De Vigili Giorgio,
presente.
Pronzoi Mattia,
presente.
Gasperetti Bruno,
presente.
Caseman Alessio,
presente.
Martina Tisara,
presente.
Mazzoni Paolo,
presente.
Merlo Nicola,
presente.
Pavanelli Marco,
presente.
Pelegatti Matteo,
presente.
Romeri Ivano,
presente.
Russo Oscar,
presente.
Weber Marco,
presente.
Ok, 17 presenti. Propongo come scrutatori il consigliere Russo e la consigliere Dalfovo. D'accordo? Ok, grazie.
Okay.
Lascio allora la parola al sindaco per una breve comunicazione. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare una comunicazione prima dell'inizio del Consiglio Comunale, in quanto è obbligo del sindaco comunicare al Consiglio Comunale di aver concesso oggi, aver decretato una delega specifica al consigliere Oscar Russo, il quale seguirà i lavori del progetto della pista ciclopedonale di collegamento di via Carlo De Vigili. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Passiamo quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, ovvero il bilancio di previsione 2024 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo, approvazione del primo provvedimento di variazione. Lo do per letto, qualcuno intervenire? Prego, vice sindaco.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Si tratta appunto di una variazione di bilancio del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Se avete avuto modo di vedere, i documenti sono agliati, hanno la loro variazione, noi ne prendiamo atto e la portiamo in consiglio. Colgo l'occasione anche per ringraziare appunto il Corpo dei Vigili Volontari di Mezzo Lombardo, che nella stessa seduta hanno anche approvato il bilancio di previsione 2025-2028 che troverete al secondo punto del nostro ordine del giorno. Grazie.
Grazie vice sindaco. Prego consigliere Weber.
Volevamo anche noi ringraziare i vigili per il lavoro che fanno e annunciamo che come sempre voteremo a favore.
Grazie consigliere. Non ci sono altri. Pongo in votazione il bilancio di previsione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Favorevoli?
Approvazione del primo provvedimento di variazione.
Grazie segretario. Sì, Allora, votiamo per... votiamo per il bilancio di previsione 2024 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, primo provvedimento di variazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Andiamo ora ad approvare il bilancio di previsione 2025 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Grazie. Votiamo per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 favorevoli.
Passiamo quindi al terzo punto posto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in relativa ai allegati e della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, il DUP, del 2025-2027. Ecco, prima di passare alla trattazione di questo terzo punto posto all'ordine del giorno, comunico che in data 27-12 sono pervenute entro i termini di regolamento numero 5 ordini del giorno presentati dalla lista assieme. A tal proposito si evidenzia che tali ordini del giorno, non redatti nella forma di delibera come previsto dall'articolo 21 del regolamento interno del Consiglio Comunale, il sottoscritto Presidente ha inteso comunque la missione alla loro trattazione e alla conseguente loro votazione. Passo quindi la parola all'assessore sindaco Martinatti per l'illustrazione del bilancio. Grazie.
Grazie Presidente. Con la predisposizione del bilancio di previsione, l'amministrazione individua gli obiettivi da raggiungere ed approva i programmi di spesa che vincoleranno la stessa nel triennio 2025-2027. Come sappiamo, il DUP ha sostituito tutti i documenti di programmazione. Il sistema contabile introdotto col decreto legislativo del 2011 integrato nel 2014 ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio. Nella sua formulazione strategica e operativa rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Come anticipavo, il DUP quindi si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. È costituita da una prima parte che descrive lo scenario economico internazionale, nazionale e provinciale e lo scenario di riferimento con date relative alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi e alle partecipazioni societarie. La seconda parte è relativa alla strategia di programmazione e individua le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre che gli strumenti per rendicontare il proprio operato. La sezione operativa ha un contenuto più strettamente programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nell'apposita sezione del DUP. Essa individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare e per ogni programma gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, definendone gli aspetti finanziari della manovra di bilancio. La sezione operativa si struttura anch'essa anche in due parti. Nella prima parte è descritta la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, gli obiettivi in ambito sociale, la famiglia, il tema della sicurezza del territorio, la funzione del corpo di polizia locale, le iniziative legate alle attività sportive, alle attività socioculturali, all'agricoltura, all'ambiente, quelle in ambito promozionale turistico, del commercio, artigianato e industria, il progetto innovazione tecnologica e transizione al digitale, nonché il programma dell'assunzione del personale. Nella seconda parte si evidenziano gli impieghi e le risorse, nonché le modalità operative che l'amministrazione intende porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello strategico. Gli obiettivi operativi costituiscono obiettivi vincolanti per i successivi atti di programmazione in attuazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione che accompagnano l'attività amministrativa. Suddivisi per ogni direzione in missioni e programmi, secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'ordinamento contabile, in questa sezione si riportano di seguito gli obiettivi operativi annuali e triennali e le relative risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli stessi. Veniamo alle risorse e alle spese complessive. Partiamo dall'IMIS. L'amministrazione comunale ha confermato sostanzialmente la politica fiscale adottata negli anni precedenti, intendendo mantenere così invariate nel bilancio 2025-2027 le previsioni in entrata di trasferimenti compensativi del gettito IMIS, considerato peraltro che non sono previste introduzioni di norme regolamentari che possano incidere sull'entrata complessiva di quest'imposta. Considerata la sostanziale conferma della politica tributaria IMIS, il Comune non ha adottato alcuna deliberazione per il periodo d'imposta 2025, intendendo pertanto automaticamente prorogate le decisioni assunte ancora per l'anno 2019, con delibera consiliare del febbraio 2019, avente appunto ad oggetto l'imposta immobiliare semplice, l'IMIS. Ricordo che con quella delibera si approvò l'estensione dell'agevolazione dell'aliquota ai fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di secondo grado, inizialmente prevista soltanto per i parenti in linea diretta di primo grado. Per quanto riguarda le aree edificabili, con deliberazione della Giunta Comunale del 2021 sono stati determinati i valori venali in commercio e i criteri per la determinazione del valore reale delle attività dell'ufficio tributi per l'anno d'imposta ancora 2021. Quindi in sostanza non ci sono modifiche né per quanto riguarda gli immobili né le aree edificabili. Le delibere le trovate tra gli allegati al bilancio di previsione. Come sappiamo, l'IMIS rappresenta una delle voci più importanti delle entrate del bilancio comunale. Nei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario si è iscritto uno stanziamento in entrata pari a 2.650.000 per ciascuno dei tre esercizi considerati. Si confermano il versamento in due rate, quello al 16 giugno e al 16 dicembre del 2025. Venendo al recupero dell'evasione tributaria, nel triennio 2025-2027 proseguirà l'attività di controllo sicuramente. Nel bilancio sono stanziati a titolo di recupero evasione IMIS euro 40.000 per ogni anno. Veniamo ora all'imposta sulla pubblicità. Come sapete, il servizio di liquidazione e assestamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla società ICSRL. Ricordo che dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita da un canone unico patrimoniale, quindi ora si parla di canone. Il canone andavano a sostituire il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto appunto sulle affissioni pubbliche. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è affidato in concessione a ICA e la convenzione è fino al 31/12/2025. Il canone corrisposto è pari a 36.842 euro annui. Venendo alla tariffa di igiene urbana per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati, vengono confermate le agevolazioni già in precedenza incrementate. Quindi abbiamo agevolazione per le utenze domestiche in cui risiedono persone che a causa di malattia, handicap o altre cause producono elevate quantità di tesseri sanitari e agevolazione per le famiglie numerose in cui il nucleo vi siano bambini oppure nel nucleo in cui vi siano bambini con età inferiore a 24 mesi. La gelazione in caso di gemelli è prevista fino a 36 mesi. Il servizio di gestione dei rifiuti, come sapete, è affidato a ASIA, che provvede altresì all'applicazione e riscossione delle tariffe nel rispetto della convenzione e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Ad oggi siamo in fase di determinazione delle tariffe. Venendo invece alla tariffa acqua e scarichi, le tariffe vengono proposte da AIR, gestore del servizio, e successivamente deliberate dalla Giunta. Le tariffe per il servizio di pubblico di acquedotto e fognatura per l'anno 2025 sono state approvate dalla Giunta in data 5 dicembre 2024 con delibera 227. Trovate anche questa delibera in allegato. In merito ai dividendi derivanti dalla partecipazione dell'ente che l'ente detiene in Aria S.p.A., per l'anno 2025 sono stati indicati complessivamente in bilancio 370.000 euro, anche se teniamo ragionevole che potranno essere maggiori, ma questo lo vedremo chiaramente in fase di approvazione del bilancio e di distribuzione dei dividendi. Quindi prudenzialmente per il momento abbiamo inserito 370.000 euro. Giusto per darvi un dato, nel 2024 sono stati 396.000 euro i dividendi. Venendo alle entrate, le previsioni di entrate complessive per l'anno 2025 ammontano ad euro 11.035.000. Queste entrate comprendono anche le anticipazioni di tesoreria per circa 2 milioni e le entrate per servizio per conto terzi che ammontano a 1.727.000, che rappresentano sostanzialmente partite di giro per imposte ritenute. Lo stesso importo le potete trovare nella missione 99, programma 1 delle spese. Tolti quindi il titolo 7 e 9 delle entrate e il fondo pluriennale vincolato, tutte le altre entrate, quindi dal titolo 1 al titolo 4, ammontano a 7.108.000 euro. E veniamo nel dettaglio. Al titolo 1, che rappresentano le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, si prevedono entrate per 2.692.000 euro, di cui, come abbiamo visto prima, 2.650.000 euro riguardano le entrate dell'IMIS e 40.000 euro le entrate dall'appunto la riscossione. Questa voce delle entrate di correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa rappresenta circa il 25% delle entrate del bilancio comunale. Il titolo secondo, che rappresentano entrate da trasferimenti correnti, ammontano a circa 2.166.000 euro. I trasferimenti rappresentano circa il 21% delle entrate complessive. Venendo al titolo terzo, entrate extratributarie, sono previste entrate per 1.634.000 circa e comprendono appunto tra gli altri dividendi AI di cui vi dicevo prima, che sono 370.000 euro. Comprendono anche proventi per servizi di depurazione, oltre a sanzioni per violazione del codice della strada, locazioni, rimborsi e concorsi spese. Questa voce del titolo terzo rappresenta il 15% del totale delle entrate. Titolo quarto, entrate derivanti da trasferimenti di capitali ammontano a 615.000 euro. Vi elenco le entrate, come vengono suddivise, chiaramente di parte straordinaria, qua parliamo. Abbiamo un residuo ex FIM di 47.000, un budget residuo degli anni budget 21-25 per 192.000, canoni aggiuntivi BIN residui del 22 per 110.000, canoni aggiuntivi BIN residui del 23 per 101.000, quelli previsti attualmente del 24 che erano 90.000, proventi per concessione edilizia 40.000, sanzione per violazione delle norme urbanistiche abbiamo previsto 20.000. E vi anticipo però anche che se attualmente questa voce nel bilancio 2025 è pari a 615.000, e nei prossimi mesi dell'anno andremo sicuramente a modificare il titolo quarto, speriamo il prima possibile, perché andremo a inserire il finanziamento da parte della provincia per la ristrutturazione dell'ex Martini e per la ristrutturazione della palestra della scuola elementare, oltre le risorse provenienti dalla comunità di Valle che verranno destinate alla realizzazione della ciclopedonale di collegamento di via Carlo De Vigili. Di queste tre opere parliamo di finanziamenti per circa 3 milioni di euro. Poi, sulle uscite. Le uscite complessivamente, chiaramente, come le entrate a pareggio, ammontano a 11.035.000, di cui 6.519.000 per uscite correnti, 615.000 in conto capitali, 161.000 circa quelle rimborso prestiti ed euro 2 milioni circa per anticipazioni di cassa e 1.727.000 per le partite di giro di cui vi dicevo prima nelle entrate. Scusate. Allora, sul fronte delle uscite, il bilancio è suddiviso, come dicevamo prima, in missioni e le missioni a loro volta sono suddivise in programmi. Ogni programma trovate la suddivisione tra spesa corrente e spesa in parte capitale. Le missioni vengono così suddivise nelle spese. La missione 1 rappresenta i servizi istituzionali e generali e rappresenta, abbiamo allocato 2.496.000 euro. La giustizia 9.705 euro, ma si tratta delle spese del giudice di pace, per capirsi. e la missione 3, l'ordine pubblico, 859.000 euro, la missione 4, l'istruzione e diritto allo studio, 295.000 euro, missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 650.000 euro, la 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, 331.000 euro, turismo, quasi 124.000 euro, la missione 8, assetto del territorio, edilizia abitativa, 151.000 euro, la missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 1.152.000 euro, missione 10, trasporto e diritto alla mobilità, 437.000 euro, il soccorso civile, 74.400, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 423.000 euro, missione 13, tutela della salute, 3.500 euro, ma si tratta di una missione di utenze, diciamo, di servizi. Missione 14, sviluppo economico e competitività, 51.897 euro. Poi abbiamo tutti i fondi di accantonamento che rappresentano la missione 20 e sono 69.000 euro. Qua trovate il fondo di riserva e il fondo crediti dubbi esigibilità. Poi abbiamo la missione 50, che è il debito pubblico, 161.000 euro. La missione 60, che sono le anticipazioni finanziarie, quei 2 milioni di cui vi parlavo prima, che sono l'anticipazione eventualmente di cassa, e la missione 99, che rappresenta appunto le partite di giro, per 1.727.000. Veniamo all'indebitamento. Come è noto, nel corso del 2015 è stata attivata l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, di quel comma 413 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 14 e legge provinciale sempre del 14, per un importo di 398.774. L'operazione di estinzione anticipata ha comportato dall'anno 2018 una decurtazione a valore della quota ex fondo investimenti minori, ratizzando il relativo importo in 10 anni, con rate annue pari a 39.877. Complessivamente l'ammontare delle quote capitali relative a finanziamenti concessi in anni precedenti che verranno restituite nel corso del 25 è pari a 161.084 e la quota onere a circa 31.000 euro. Il debito residuo di tutti i mutui attualmente in essere è pari a, al termine del 25, scusate, sarà pari a 557.000 euro. L'amministrazione non prevede nell'anno 2025 di ricorrere ad alcun tipo di mutuo. In conclusione, e grazie di avermi ascoltato, e capisco che sia stata un po' lunga, volevo ringraziare a nome del... Voglio ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale, tutti gli uffici, in primis la ragioneria, la vice segretaria dottoressa Angeli, per il lavoro svolto in sinergia con tutti noi e in collaborazione appunto con assessori e consiglieri, oltre chiaramente al revisore dei conti, la dottoressa Patrizia Filippi. Grazie e sono a disposizione.
Grazie a lei, assessore. Prima di passare però alla trattazione dell'ordine del giorno, lascio ancora la parola brevemente all'assessore Martinetti.
Grazie Presidente. Solo una cosa dal punto di vista tecnico, leggendo gli ordini del giorno, volevo solo chiarire all'Aula una cosa appunto dal punto di vista tecnico sugli ordini del giorno. E, senza entrare nel merito, volevo solo segnalarvi che l'eventuale modifica che si può apportare al DUP può riguardare esclusivamente la sezione operativa, perché la sezione strategica, quindi la parte strategica che trovate, quindi quella parte che dicevo che c'è iniziale, rappresenta e rappresenterà sempre nel DUP, nei prossimi anni, il programma elettorale di mandato. Quindi nella sezione strategica noi non possiamo modificare quella parte appunto relativa alla colonna dove c'è scritto appunto sezione strategica. Quello che possiamo veramente andare a modificare è soltanto la parte operativa, obiettivi strategici di parte operativa, quindi per capirci la seconda parte del DUP. Perché ho letto appunto che viene nominata negli ordini del giorno sia la parte strategica che la parte operativa, volevo appunto chiarire che eventualmente quello che si può eventualmente emendare o portare agli ordini del giorno è soltanto la parte operativa. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Grazie.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Dalfovo.
Grazie Presidente.
Non va la lettura degli ordini del giorno, scusi Presidente, prima. Va la lettura degli ordini del giorno, credo, prima. Ah, non so, ne hanno presentati anche loro, non sapevo. Capito, ma per capire l'ordine dei lavori, mi scusi se mi intrometto, mi sono permesso di, senza alzare la mano, di intervenire, perché avevo capito che andavamo in discussione degli ordini del giorno dopo la relazione dell'assessore.
Infatti è così, adesso passo la parola al
magari la consigliera Dal Fovo interverrà.
No, sì, non riuscivo a capire cosa magari era una breve nota a quanto ha detto l'assessore, non so, io... Ok, e quelli lì li porteremo dopo la discussione degli ordini del giorno presentati dalla lista assieme. Ecco, invito il proponente o chi deve così dare lettura al primo punto posto all'ordine del giorno. Grazie.
Grazie Presidente, e solo un chiarimento Assessore, o meglio una breve replica, nel senso che è vero quello che dice lei, però trovandolo anche nella sezione strategica abbiamo quindi ripercorso dalla sezione strategica per poi dopo arrivare alla sezione operativa. Ecco, è stato un po' questo il lavoro che abbiamo fatto, insomma, ecco. Quindi vado alla lettura degli ordini del giorno, riservando poi dopo la discussione sul DUP. Uno alla volta, certo, assolutamente. Allora, il primo ordine del giorno è il seguente. All'interno del DUP, sezione strategica, parte seconda, sezione strategica 6.1, obiettivi strategici, commercio, vivibilità urbana, pagina 84, si afferma di voler istituire una zona a traffico limitato, da prima sperimentare tra l'intersezione di Corso Mazzini e Corso del Popolo a nord e l'intersezione di Corso del Popolo e Via Dante a sud. Nella parte del DUP, missione 10, programma 5, obiettivo operativo, si afferma non più di voler sperimentare, ma di istituire la chiusura al traffico della strada tra una zona a traffico limitato da prima sperimentare tra l'intersezione di Corso Mazzini e Corso del Popolo a nord e l'intersezione di Corso del Popolo e Via Dante a sud, regolamentazione del flusso dei veicoli verso la zona piazza. Le proposte vengono poi riprese nella sezione operativa, parte prima, missione 10, trasporto e diritto alla mobilità, pagina 164. Si propone quindi, sotto forma di delibera, di togliere dal DUP le seguenti frasi. Allora, istituire una zona a traffico limitato da prima sperimentale tra l'intersezione di Corso Mazzini e Corso del Popolo a nord e l'intersezione di Corso del Popolo e Via Dante a sud, istituire la chiusura al traffico della strada tra una zona a traffico limitato da prima sperimentale tra l'intersezione di Corso Mazzini e Corso del Popolo a nord e l'intersezione di Corso del Popolo e Via Dante a sud, regolamentazione del flusso dei veicoli verso la zona piazza. Si propone invece di aggiungere nella sezione operativa la seguente frase. L'amministrazione comunale si impegna a rivedere completamente la nuova regolamentazione dei parcheggi istituita con delibera consiliare del giorno 11 luglio 2024, togliendo tutti i parcheggi a pagamento o riducendo drasticamente il numero degli stessi e rivedendo anche tutte le zone a disco orario che sono state istituite e o cambiate.
Grazie Consigliere Mazzoni, lascio la parola all'assessore Merlo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anticipo che da parte della maggioranza ci sarà un voto contrario all'ordine del giorno per le seguenti motivazioni. Partiamo dal presupposto, come già esposto qualche mese fa, che la nostra volontà è quella di valutare il risultato di tale operazione a distanza di almeno un anno. Di certo non lo possiamo fare dopo sole 6-7 settimane dalla sua introduzione. Per inciso, i resoconti settimanali al momento ci indicano un continuo incremento di utilizzo degli stalli di sosta. Pur consapevoli che un cambiamento così importante inizialmente sarebbe stato difficile da accettare e forse capire, siamo convinti che questa azione sul lungo periodo avrà il risultato da noi auspicato, ossia rendere il nostro centro storico vivibile, pulito ed ordinato, creando così un ricambio nell'occupazione dei posteggi. Inoltre, crediamo fortemente e vogliamo che la nuova zona pedonale diventi un piccolo salottino al servizio dei clienti, delle attività economiche e dei residenti stessi, andando ad abbellire la zona stessa con investimenti importanti sull'arredo urbano e sugli eventi da svolgere al suo interno.
Grazie Assessore.
Beh, se consente, credo che Mezzo Lombardo sia sempre stato, quantomeno nel centro, un paese vivibile, pulito e ordinato. Purtroppo, voglio dire, assistiamo ancora al fenomeno delle deiezioni degli animali, che non è ancora stato risolto. Forse qua bisognerebbe triplicare, quintuplicare, quintuplicare le sanzioni, comunque qualcosa bisognerà fare, ma dal resto punto di vista credo che insomma, il nostro paese sia sempre stato, come ribadisco, un paese vivibile, pulito, ordinato. E, per quanto riguarda invece il salottino che lei diceva, beh, su questo poi ne parleremo dopo nella discussione al bilancio, perché avremo qualcosa da dire, e, però non vorremmo che tutto ciò creasse invece una desertificazione del centro storico, che già di per sé è desertificato. Vediamo insomma che ci sono stati negozi che chiusi, e insomma c'è il rischio che poi magari questo provvedimento che voi pensate di adottare, e che sarà il nostro cavallo di battaglia per i prossimi 5 anni, e ve lo anticipiamo, perché andremo avanti ogni volta, ve lo ricorderemo, e quindi non vorrei che questo invece andasse a generare un effetto contrario rispetto a quello che pensate di ottenere, soprattutto, ripeto, ribadisco, e senza coinvolgere, come è stato fatto, le associazioni dei commercianti, le associazioni, i commercianti, perché l'associazione non c'è più, e quindi i soggetti interessati a questo provvedimento. Evidenzio inoltre che il malumore è persistente all'interno della popolazione, e mi auguro che le voci che mi sono giunte, che vogliono addirittura o pensare insomma di istituire o chiedere insomma un referendum, siano voci fondate, e che vadano avanti su questa strada i cittadini di Mezzo Lombardo per costituire un comitato per la raccolta delle firme e per promuovere un referendum consultivo sull'argomento.
Grazie consigliere, invito il consigliere Mazzoni e anche tutti gli altri consiglieri, nel momento in cui vogliono prendere la parola, comunque la chiedano, aspetta poi a me darla. Prego, consigliere Vigili.
Buonasera a tutti. Volevo andare sopra quest'ultimo argomento in coda al consigliere Mazzoni, che appunto diceva che nei prossimi 5 anni e mezzo, perché la cosa non passi diciamo nel dimenticatoio, noi siamo contrari all'introduzione del nuovo sistema dei parcheggi a pagamento. Siamo stati contrari già da qualche mese e lo ribadiamo ancora. Ma al di là diciamo dei parcheggi, del merito della questione, parcheggi sì, parcheggi no, cioè, a me la cosa, senza farne una critica, senza incolpare nessuno, non è il caso, a me la cosa che non è piaciuta un po' è stato il modus operandi un po' dell'amministrazione, nel senso che è un progetto che già voi conoscevate già da prima delle elezioni, avete fatto uno studio di fattibilità per il quale noi sinceramente non abbiamo visto nulla, almeno io, e non lo avete inserito nel vostro programma elettorale, avete inserito la zona ZTL, però di parcheggio a pagamento non se ne parla, e soprattutto che avete approvato senza coinvolgere dei cittadini. Lo scrivete anche nella risposta alla vostra interrogazione, che poi discuteremo peraltro, dove ammettete candidamente e vi scusate anche coi cittadini. La scusa per me è cosa buona, non è che dico. Però è come quando uno va dal medico e il medico gli dà l'antibiotico, questo torna il giorno dopo con una reazione cutanea e gli dice: ma scusa, mi hai dato qualcosa che mi ha fatto male, ho capito che io ti scusi con me, però credo che il medico avrebbe dovuto dire in maniera anticipata: scusa, soffri di allergie, fai altro, insomma, scusarsi mi sembra un po' riduttivo, insomma, ecco. E poi non avete coinvolto i commercianti successivamente alla delibera del nostro comune, insomma. Al di là delle comunicazioni che avete fatto o meno con la successive con la cittadinanza, e vi dà tanto merito che voi in maniera pervicace seguite il vostro programma, è giusto che sia così, voglio dire, ci mancherebbe, però io vi vorrei più capaci di ascoltare le esigenze di chi vive e lavora a Mezzo Lombardo, ma ascoltare in maniera, voglio dire, sincera, ecco, non... Peraltro noi anticipiamo che siamo anche l'abbiamo anche detto in campagna elettorale, molto perplessi su quanto riguarda anche l'istituzione della ZTL in corso Mazzini. Ciò provocherebbe, insomma, un ulteriore spopolamento, secondo noi, del centro storico. A parte che mi auguro anch'io che diventi salotto del commercio, Non solo, ma l'importo è di circa 66.000 euro per l'abbellimento e 17.000 euro per la progettazione dell'abbellimento di Corso Mazzini, conferito con un incarico esterno, ci paiono eccessivi. Forse l'attività, soprattutto diciamo di progettazione, poteva essere svolta, forse, dall'ufficio lavori pubblici o conferito a quello della comunità di Valle. Altro tema importante, secondo me, è proprio questo del modus operandi, al di là del discorso del merito. Vorrei che venisse presa non come critica minoranza, maggioranza, opposizione, maggioranza, ma come una riflessione di carattere generale circa il rapporto che dovrebbe esistere tra pubblici amministratori e comunità amministrata. In che senso? Noi riteniamo che la funzione amministrativa va affrontata, debba essere affrontata o dovrebbe essere affrontata con un metodo chiaro, condiviso, fatto da un bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti in scelte amministrative di rilevante impatto sociale, come lo è il tema dei parcheggi. Nel senso, cioè, è una vera e propria rivoluzione, cioè, avete ragione quando dite che sono rivoluzioni che hanno bisogno del tempo, e da questo punto di vista vi riconosco anche il coraggio politico, perché a volte le cosiddette scelte impopolari possono essere anche un peso politico, se voi ci credete, ecco. E con il più ampio coinvolgimento preventivo dialettico dei cittadini nell'attività amministrativa.
Grazie consigliere. Prego consigliere Pavanelli.
Allora, annuncio da parte nostra il voto di astensione, perché un pochino per la coerenza ci siamo astenuti nel primo caso quando si è parlato dell'istituzione dei parcheggi a pagamento, non per il fatto del pagamento in sé, su cui eravamo in principio favorevoli, ma sulla, diciamo così, sul metodo di adozione, soprattutto sulle tempistiche di adozione. Abbiamo avuto delle perplessità dall'inizio, le abbiamo avute tuttora. Sulla comunicazione ci siamo espressi anche pubblicamente sulla stampa, con, diciamo così, evidenziando alcuni spazi di miglioramento, mettiamola così. E restiamo sulla stessa linea, grosso modo. Si può comunicare meglio, si poteva farlo prima, si può farlo ancora, si può chiarire meglio. Tutto sommato non siamo comunque contrari al progetto in generale, e la revisione completa mi sembra un tantino estrema, quindi ci asteniamo.
Grazie consigliere Pavanelli. Pongo in votazione questo ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Due favorevoli e 12 contrari e 3 astenuti.
Passo quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, sempre presentato dalla lista assieme. Prego, consigliere Mazzoni.
Secondo punto all'ordine del giorno, sì. Allora, all'interno del DUP, sezione strategica, c'è il punto 1, obiettivi strategici, e sezione operativa, parte prima, missione 7, turismo, pagina 158 e seguenti, si propone, anche qua, pagina 158, era scritto 88, ma 158 anche, di riscrivere la parte obiettivi strategici come segue. Allora, sostenere il piano di sviluppo strategico del consorzio turistico PRK, creare opportunità aggregativa di promozione turistica del Castagneto in località Piani, sostenere e ampliare gli eventi turistici esistenti, definire una proposta vantaggiosa e distintiva per mantenere a Mezzo Lombardo la sede del consorzio turistico PRK, sostenere la rinascita delle associazioni commercianti, sostenere ogni iniziativa della Prodoco, reintrodurre mercoledì lunari con eventi collaterali sportivi e culturali, favorire e sostenere la pubblicazione di libri sulla storia di Mezzo Lombardo di facile consultazione e con immagini del passato.
Grazie Consigliere Mazzoni. Prego Assessore Merlo.
Grazie Presidente. Anche in questo caso preannuncio che la maggioranza esprime voto contrario all'ordine del giorno. Apprezziamo la condivisione di argomenti importanti, quali sono il sostegno del piano di sviluppo PRK, le attività di promozione da svolgere in località piani, l'ampliamento continuo e il sostegno degli eventi esistenti, l'impegno per mantenere la sede del Consorzio Mezzo Lombardo, su cui penso magari il Sindaco poi avrà qualche aggiornamento in più in merito da dare. Per quanto riguarda invece la proposta di togliere due dei punti che sono presenti nel nostro DUP, ribadiamo quanto specificato nell'ordine del giorno 1, ossia la nostra volontà di rendere maggiormente vivibile e attrattivo il nostro centro storico, e quindi confermiamo quei due punti che abbiamo esposto. Per quanto riguarda invece le aggiunte proposte, nello specifico, il sostegno ai commercianti è costante, ne è riprova che ogni anno sono stati e sono tuttora previsti contributi sul capitolo del bilancio dedicato agli stessi. Purtroppo le difficoltà riscontrate negli anni passati bloccano la volontà di molti di loro di rimettersi in gioco, ma da parte nostra confermiamo e condividiamo ogni sostegno. Capitolo Proloco. Come sempre è stato negli anni, è implicito il sostegno alla Proloco, così come a tutte le innumerevoli associazioni di volontariato presenti, a cui non è mai stato negato il sostegno. Mercoledì Lunari. Non era e non sarà competenza del Comune organizzare eventi, ma come detto sopra, sostenere anche economicamente chi li propone. Ai tempi in cui venivano organizzati proprio i Mercoledì Lunari, erano infatti idea e progetto del Consorzio dei Commercianti e l'amministrazione comunale aveva pochi meriti se non quello di sostenere economicamente l'attività. In ultimo, a pagina 154 del DUP, missione 5, programmi 1 e 2, trovate tra i vari obiettivi alcuni punti che vanno esattamente a toccare argomenti inerenti al mondo della cultura, i libri storici da voi citati e le pubblicazioni, anche con l'instaurazione di rapporti con la sovrintendenza e il museo storico. Grazie.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Mazzoni.
Credo che ci sia il Sindaco che voleva intervenire prima.
Pardon, prego il Sindaco.
Grazie. No, relativamente a quanto ha ben esposto l'assessore Merlo, volevo aggiornarvi anche sul punto che i consiglieri nell'ordine del giorno hanno inserito, che è mantenere a Mezzo Lombardo la sede del Consorzio di Promozione Turistico. Posso dirvi che in una mia prima uscita da sindaco nella conferenza dei sindaci in comunità di valle è stato posto proprio il punto della destinazione della sede e anche gli altri sindaci hanno dato l'ok affinché la sede del consorzio turistico rimanga a Mezzo Lombardo, per cui questo punto è sicuramente l'abbiamo portato a casa. Siamo orgogliosi di avere a Mezzo Lombardo questa sede, anche perché lo vediamo anche in quello che stanno facendo, negli investimenti che stanno facendo, stanno portando a Mezzo Lombardo un po' di turismo. Abbiamo fatto anche dei progetti ambiziosi, fra cui adesso partiranno a breve, perché sono in progettazione da diversi anni, tutte le rotatorie dei paesi che partecipano al consorzio di promozione, con un richiamo proprio all'ambiente di dove il turista entra, per cui ci saranno le foglie di vite in tutte le rotatorie. E abbiamo fatto una riunione proprio la settimana scorsa anche con la comunità Paganella, proprio per la rotatoria che abbiamo noi, che è l'ingresso alla comunità di valle, loro prima della località Piani, e su quell'intervento lì ci sarà una progettazione congiunta che loro avevano già fatto, e per cui ci sarà un richiamo sia alla montagna che al nostro mondo vitivinicolo. Per cui noi crediamo fortemente al consorzio e devo ringraziare anche i colleghi i sindaci degli altri comuni partecipanti che hanno acconsentito affinché Mezzo Lombardo, quando ci sarà la ristrutturazione del nuovo edificio ex Martini al piano terra, ci sia la la sede del consorzio di promozione, con anche probabilmente uno stand che presenta tutti i prodotti del territorio. Grazie.
Grazie, sindaco. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie, presidente. Due cose, assessore Merlo. Sul discorso dei mercoledì lunari, non si tratta solo di un finanziamento economico da parte del comune, perché ci deve essere sinergia tra il comune e i commercianti. Perché all'epoca, quando furono introdotti i mercoledì lunari, lei forse era ancora bambino, ma c'era stato un sì, è vero, nel senso che sono stati introdotti nel 96, quindi nel 95, io non so di che anno è lei, ma credo di sì, insomma, o comunque ragazzino. E l'assessore Nardelli si era occupato personalmente di istituire l'evento, era stata anche una sua iniziativa con l'associazione commercianti, quindi, e poi è stata portata avanti dagli assessori al commercio che si sono susseguiti poi negli anni, si sono sempre impegnati nel confrontarsi con i commercianti e anche con le associazioni, perché poi mi ricordo anche gli eventi sportivi che venivano organizzati, tipo la corsa che si era organizzata come Go Runner e poi come Atletica Rotaliana, comunque era un evento importante. Prego. No, avevo capito che qualcuno mi aveva fatto qualche domanda, scusate. E un evento importante, insomma, che aveva portato anche numerose presenze, insomma, oppure il VART che era stato organizzato anche durante i mercoledì lunari. Per quanto riguarda la pubblicazione del libro, condivido con lei che l'avete inserito, però a volte ci sono dei libri che devono essere così appetibili alle persone, nel senso che magari ci sono dei cultori della materia che interessa quel determinato libro su quella determinata materia, su quel determinato periodo storico. Però credo che la maggior parte delle persone di Mezzo Lombardo, soprattutto gli anziani, abbiano più piacere di ricevere un libro come era quello ad esempio fatto dall'architetto Dalla Brida, oppure quella serie anche fatti da Paolo Dalla Torre, ce ne sono 5 o 6 o 7, adesso non mi ricordo quanti sono stati fatti, oppure cartoline dalla Piana Rotaliana, dove sostanzialmente si scrive poco e si inseriscono tante fotografie. Ho avuto l'occasione in questi giorni, e ringrazio anche il Presidente del Consiglio, che so che è uno dei promotori della mostra, di visitare la mostra fotografica che c'è in Via De Varda. Beh, devo innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori, perché vanno sempre a reperire delle fotografie nuove che tante volte non si sono mai viste, ma sarebbe bello andare proprio, anche partendo da questa mostra qua, a costituire, insomma, a formare un libro di cartoline, di fotografie di Mezzo Lombardo del recente. Ad esempio, io non avevo mai visto quella del 1965 che toglievano il sedime della Trento Malè qua in Corso Mazzini, e si spera che lo faranno anche poi magari tra qualche anno qua dall'altra parte del paese, ma insomma, però ecco, ci sono delle foto che magari sono sconosciute e sarebbe bello pubblicarle in un libro. Ecco perché chiedevamo un intervento così, cioè sostenere libri di storia con facile consultazione e immagini del passato, era proprio questo l'obiettivo. Ripeto, poi per carità si possono fare i libri che magari possono interessare un pubblico particolare, perché ha a cuore quella determinata materia, perché ha a cuore, non so, quell'edificio, perché ha a cuore quella chiesa. Però insomma sarebbe bello anche, visto che ormai credo che siano passati parecchi anni dall'ultima pubblicazione dell'architetto Dalla Brida e un altro autore di cui non ricordo il nome, insomma, riproporli, insomma, ecco, tutto qua.
Grazie, consigliere, e grazie anche del sostegno a questa iniziativa che abbiamo proposto io e il mio collega, ormai la undicesima che facciamo dall'85. Quindi il materiale è tanto, e nel libro che prevede lei non ci stanno tutte, perché sono tantissime, ma comunque la scrematura si può fare, chissà. Prego, consigliere De Vigili.
No, io solo una piccola diciamo chiosa su un punto secondo me che invece è fondamentale nel nostro ordine dei giorni, è la rinascita dell'associazione dei commercianti. Quello secondo me è il punto centrale, o uno dei punti centrali, se non il più importante, comunque uno tra i più importanti, nel senso che già col precedente assessore uno dei problemi, insomma, che era emerso un po', l'associazione dei commercianti negli ultimi anni fa fatica a trovarsi in qualche maniera, a crearsi, se non vorrei, appunto, non vo- comunque diciamo è un punto centrale quello, è proprio quel punto che richiamo adesso, richiamavo prima, nel senso di quella funzione amministrativa che sta e che fa da cerniera tra il pubblico amministratore e gli attori coinvolti. Adesso io non so nemmeno la storia, non mi sono nemmeno, voglio dire, concentrato, però insomma io ricordo solamente il tempo in cui c'era Di Funzo, mi sembra, come presidente, insomma, esatto, no? Però credo che lei, assessore, dovrebbe diciamo impiegare le energie, non so se sarà fattibile o meno, però credo che il punto centrale è quello, perché poi alla fine noi costruiamo la nostra comunità con le nostre risorse, con i nostri attori. Se questi attori non si muovono sul campo e non riescono a interagire, insomma, poi anche le cose che in qualche maniera volete mettere dentro, quelli che sono i parcheggi piuttosto che la zona ZTL, magari insomma rivista secondo me, perché è veramente espansa in maniera potente, insomma, però se noi non riusciamo a mettere insieme tutti questi attori, sarà difficile poi, o sarà molto più difficile anche che altri progetti che possono avere un significato di visione d'insieme non riescono poi a girare, no? Io capisco che poi alla fine è questione sempre di persone però al di là di tante piccole cose, forse concentrarsi, spendere qualche energia in più per far capire ai nostri commercianti che il loro ruolo è fondamentale per la vita non solo economica del paese, ma anche sociale del paese, credo che debba insomma trovare da parte vostra un impegno supplementare.
Grazie consigliere De Vigili. Prego, assessore Merlo.
Una replica veloce ma senza nessun tipo di critica o quant'altro, insomma. Sono completamente d'accordo sul discorso che avete toccato, che dell'importanza che può e dovrebbe ricoprire il consorzio dei commercianti a Mezzo Lombardo. Nella riunione che abbiamo fatto l'ultima con i commercianti qui in questa sala, e credo che non so da quanti anni non si riusciva a raggruppare, sindaco, quanti erano? Una cinquantina se non di più di commercianti quella sera, abbiamo affrontato svariati argomenti e c'è tanta paura da parte dei commercianti di rimettersi in gioco su questo discorso. Magari non tutti conoscono la storia e non è questo il luogo dove andare ad approfondirla. Quando siamo arrivati a toccare quell'argomento lì, sono tutti consci del fatto che hanno fatto loro stessi l'esempio e il confronto con CLES, quando parlavano degli eventi che ci sono a CLES, loro stessi, guardandosi in faccia, si sono detti: è vero, ma a CLES quegli eventi sono proposti e portati dall'associazione, dal consorzio di commercianti. La nostra volontà gli è stata ribadita più e più volte quella sera, sia da parte mia che da parte del sindaco. Più volte io mi confronto con loro, chi più amico, chi meno amico, chi conoscente, chi non conoscente, ma effettivamente se non sono poi loro a volere la volontà di rimettersi in gioco con quell'associazione, è difficile per noi riuscire a... L'impegno da parte nostra c'è, può essere sicuramente di più, come dice lei, però d'altronde deve esserci la volontà di mettersi in gioco da chi poi è dall'altra parte.
Grazie, assessore. Prego, signor sindaco.
Grazie. Anch'io, come l'assessore Merlo, credo che proprio il ragionamento che facevano i consiglieri sia un ragionamento serio e intelligente, nel senso che è ovvio che il commercio, come l'industria e l'artigianato a Mezzo Lombardo, sono i pilastri importanti, oltre all'associazionismo, a tutto quello che ci va dietro. Però purtroppo quando succedono delle cose che vanno a toccare anche il commerciante a livello di pecunia e di responsabilità, a questo punto hai quel periodo che c'è un arretramento. Io ho chiesto all'assessore, l'ho detto anche più volte nell'incontro che abbiamo fatto, che devono fare un passo in avanti, anche perché l'amministrazione comunale, come voi chiedete, è sempre al fianco della Proloco, di tutte le associazioni, ma a fianco anche dell'associazione commercianti, perché non possiamo noi avere un paese con i negozi che chiudono. Il nostro paese deve essere un comune, e è sempre stato, come diceva l'assessore, l'assessore dell'epoca Mazzoni, c'era un comune che era rigoglioso e Cles voleva copiare da Mezzo Lombardo, poi questo dobbiamo ricordarcelo. Però dopo, quando succedono, adesso un po', mi sembra che adesso anche Clis ha, da quello che mi dicono, un po' di problematiche anche a livello di negozi che chiudono, e per cui è una questione anche probabilmente di sistema. È una questione di sistema, come c'è il problema La Vis e come c'è il problema Trento. Però secondo me il lavoro che verrà fatto dall'assessore Merlo, di cui sono convinto che insieme a tutta la maggioranza e a tutta la giunta avrà il supporto necessario per convincere e far fare quel passo in più all'associazione commercianti, perché si rimettano in un'associazione operativa. E secondo me, quando ci sarà quello scatto lì, sicuramente ci sarà il passaggio che il comune a questo punto avrà e darà, si metterà al loro fianco per dare una mano, e probabilmente a quel punto scaturiranno tutti quegli interventi che anche voi avete citato nel vostro ordine del giorno. Grazie.
Grazie, signor sindaco.
Visto che si è aperto il discorso, lo porto avanti anch'io. Allora, e ritorno a parlare del discorso di prima, della chiusura del centro storico e dei parcheggi a pagamento e di tutto quello che ci va dietro, per ribadire ancora una volta che noi tutto sommato siamo d'accordo, non siamo stati d'accordo su come è stata affrontata la situazione, anche perché, ed è stato ammesso da tutti, era un passaggio veramente complicato e secondo noi andava affrontato con molta più prudenza e soprattutto con molta più informazione, e secondo noi è mancata. Per quello che riguarda il discorso dei commercianti, sono d'accordo sia con una parte che con l'altra, e questo è il motivo per cui noi ci asterremo. Praticamente noi siamo convintissimi che i commercianti devono imparare a fare squadra e a portare avanti determinate situazioni, perché il commercio non è fatto solo di aspettare i clienti in negozio, ma è fatto anche di creare delle situazioni per cui i clienti arrivino a Mezzo Lombardo e poi entrino nei negozi. E quindi siamo perfettamente d'accordo su questo tipo di ragionamento. È anche vero, come è stato detto, che i commercianti sono stati scottati, e anch'io non vado avanti, quindi mi sembra evidente che è una situazione molto difficile da portare avanti proprio per quel motivo lì, che però deve essere superato, cioè è ovvio che deve essere superato. Io ho anche detto a un commerciante un giorno che mi parlava della chiusura del centro storico, dei parcheggi, di tutto quello che ci va dietro, che secondo me, se fatto bene e se affrontato bene, può essere per loro un vantaggio e non uno svantaggio, e di questo io sono convinto. Noi ci asterremo per i motivi che ho detto adesso.
Grazie, consigliere Weber. Allora, pongo in votazione il secondo punto, secondo ordine del giorno. Voti favorevoli, contrari, astenuti.
Due favorevoli, 12 contrari, 3 astenuti.
Passiamo quindi al terzo punto dell'ordine del giorno, numero 3. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, grazie Presidente. All'interno del DUP sezione strategica parte seconda, sezione strategica 6.1 obiettivi strategici a pagina 88, sezione operativa parte prima, missione 6 politiche giovanili, sport e tempo libero, si propone di aggiungere al DUP le seguenti frasi: coinvolgimento scuole medie e istituto Martini anche attraverso progetti specifici e con iniziative che saranno anche finanziate dall'amministrazione comunale. Realizzare nella parte nord nel paese, nello spazio del vecchio campo Bruno De Varda, campo da calcio Bruno De Varda, una nuova pista di pattinaggio e in alternativa procedere alla copertura della pista esistente. Sostituire le attrezzature sportive presso il percorso vita della località Castagneto Piani. Procedere con la realizzazione del centro natatorio o in alternativa per la creazione di un lido estivo, anche confrontandosi con le amministrazioni dei comuni vicini.
Grazie consigliere. Prego assessore Kaiserman.
Grazie, buonasera. E, beh, volendo procedere puntuale per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole medie dell'Istituto Martini, vale la pena ribadire che sono già in essere degli appuntamenti e degli eventi, come non ultimo, credo, insomma, quello più importante dal punto di vista promozionale, che è il Festival dello Sport, all'interno del quale gli studenti dell'Istituto Martini sono già ampiamente coinvolti, sia per la parte proprio partecipativa agli eventi organizzati, che è stato così anche in passato, perlomeno anche nella parte organizzativa, laddove, fin laddove appunto la cosa è concessa in accordo con gli insegnanti dell'istituto. Per quanto riguarda le scuole medie, questo posso annunciare, non lo trovate nel DUP, non era previsto neanche a bilancio, perché è una cosa che si è concretizzata a chiusura già avvenuta del bilancio. È mia ferma intenzione proporre all'amministrazione comunale il sostegno di un progetto di camp estivo prettamente di carattere sportivo, che dovrà andare a coinvolgere tutte le associazioni sportive del paese, con un coordinamento superiore fatto da insegnanti comunque laureati ISEF, che avranno il compito appunto di prendersi cura dei ragazzi iscritti, e laddove non ci sarà la copertura garantita dai volontari delle nostre associazioni, comunque saranno in grado di proporre delle attività che abbiano una logica, che abbiano un senso, e che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole medie, sia dal punto di vista partecipativo, quindi la possibilità che si iscrivano a questo camp, sia dal punto di vista organizzativo, quindi chi vorrà potrà anche prendere parte all'evento di per sé. È una cosa che annuncio oggi per la prima volta, al sindaco chiaramente già ne era a conoscenza, ma non è ancora in fase concreta, perché appunto è una cosa che è stata proposta a me solo poco tempo fa, e quindi sto dando seguito a questo. Quindi per rispondere insomma anche a questo, da questo punto di vista. E vado invece alla sostituzione delle attrezzature sportive presso il percorso vita della località Stagneto Piani, semplicemente perché mi permetto di sostituirmi all'assessore Gasperetti, che comunque è d'accordo, per farvi presente che nel settore foreste, a pagina 162 del DUP, trovate questo tipo di intervento, quindi è già contemplato questo tipo di passaggio. Per quanto riguarda invece la realizzazione di una nuova pista da pattinaggio, o in alternativa la copertura di quella esistente, e la realizzazione di un centro natatorio o la creazione di un lido, sarebbero ricevibili in questo momento, perché per essere accettate dovrebbero poi trovare spazio nel finanziamento a bilancio, insomma già in questo momento, quindi sarebbe poi possibile adesso dirvi sì, ok, ci stiamo, se poi a bilancio non abbiamo i fondi. È un impegno che non potremo sostenere dal momento che non c'è la parte competente, insomma, dal punto di vista economico. Quindi questo è, spero e penso di avervi risposto su tutto. Grazie.
Grazie assessore. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, grazie Presidente. Beh, sul primo punto prendiamo atto insomma di queste novità, assessore, ma proprio l'ordine del giorno era in questa direzione, nel senso che si diceva anche attraverso progetti specifici, appunto. Quindi va bene questo progetto specifico che lei ha appena enunciato, noi non lo sapevamo, ma quello che noi diciamo è di portarli avanti e di sostenerli, era questo il nostro obiettivo, oltre magari a quello che è già l'esistente, nel senso che sappiamo che c'è il Festival dello Sport, però si potrebbe anche magari pensare a qualcun altro, qualche altro evento, o se arriva qualche richiesta da parte dell'Istituto Martini, considerata la specificità dei corsi di studio, degli indirizzi che ci sono, soprattutto nell'ambito sportivo, di sostenerli, insomma, ecco. Poi, per quanto riguarda il centro natatorio o lido estivo, qua la questione è un po' annosa, nel senso che ormai, voglio dire, sta andando avanti dal 1960, e quindi la riproponiamo ancora per l'ennesima volta. Mi spiace, voglio dire, come ci sia stato un passaggio indietro rispetto a quello che, così, erano stati dei pubblici proclami che c'erano stati su dei quotidiani locali da parte di chi vi ha preceduto, o chi ha preceduto il sindaco, esatto, e il sindaco che c'era prima, quindi insomma sembrava, voglio dire, che la cosa fosse fatta. Beh, non è che chiediamo di mettere a bilancio, chiediamo di portare avanti e di confrontarsi con le amministrazioni vicine per risolvere questo problema, che, ribadisco, sta andando avanti da
più di 60 anni, insomma, ecco.
Grazie consigliere, prego consigliere Vigili.
Sì, anch'io vengo su due punti su cui insomma sento di intervenire. Prendo diciamo lo spunto di quella sospensione nel respiro che ho notato nell'assessor Kaiserman, le ultime diciamo due cose che ha detto sulla copertura della pista di pattinaggio e sulla piscina. Beh, copertura della pista di pattinaggio penso che potrebbe essere davvero insomma una qualcosa che per mezzo lombardo possa rappresentare insomma qualcosa di importante, insomma anche una novità, insomma ci sono tanti bambini che vanno a pattinare, insomma credo che possa essere qualcosa da pensare seriamente. Per quanto riguarda la piscina vorrei integrare invece le cose che ha detto il consigliere Mazzone dicendo che io sono conscio che nella campagna elettorale, visto che ero anch'io uno dei tre candidati sindaci, il candidato sindaco e adesso sindaco Dal Fovo aveva scritto, insomma ho detto sul giornale che anche questa opera era un po' una roba da libro dei sogni, insomma, per cui in qualche maniera l'aveva cassata per problemi, adesso non so, di finanziamento o altro, però insomma in politica le cose cambiano velocemente, ecco. E credo che i comuni limitrofi, a cominciare da Mezzocorone e altri comuni, insomma, credo che siano così refrattari completamente al discorso della piscina. Non sta a me dire i benefici, diciamo, del nuoto, eccetera, eccetera. Però mi sembra di aver anche capito dall'assessore Kaiser, ma insomma, non c'è proprio questa preclusione totale sul poter pensare di ragionare su un'opera che è un investimento vero, autentico, di miglioramento della nostra comunità. E poi il discorso che sono 10, 20 o 30 anni che si parla di piscina e che non si è fatto nulla, insomma, non la considero una giustificazione adottabile. Poi perché, voglio dire, siete un'amministrazione in opera e perché non darsi anche qualche obiettivo un po' più vero e autentico? Per cui io ritengo che invece la piscina, il centro natatorio, debba ritornare a far parte della discussione politica dei comuni, della comunità di valle, e possa essere diciamo un obiettivo da mettere sulla strada, ecco.
Grazie consigliere, prego il sindaco. Prego signor.
Grazie. Chi è che ce l'è? Ah, scusa.
Anche in questo caso siamo in una posizione intermedia, nel senso che io ormai sento parlare di piscina da quando ho scritto a scrivere sul giornale. Sicuramente ho scritto non so quanti articoli sul giornale con proposte, controproposte. C'era un progetto che non mi ricordo come si chiamava, dove addirittura chi costruiva la piscina doveva poi gestirla, che poi è tutta fase benedire. Quindi io ne ho sentite di ogni sulla piscina. E quindi siamo in una situazione dove sono d'accordo sul fatto che secondo me prima di parlare di piscina bisogna essere sicuri di avere i soldi, perché altrimenti come sempre è un sogno che non si realizza. Io non sono né contro né a favore della piscina, tendenzialmente potrei essere anche a favore purché la cosa venga fatta. Io ovviamente sto parlando a nome del gruppo, siamo possiamo anche essere a favore della piscina, però deve esserci un progetto che sta in piedi, e quelli che finora hanno proposto non sono stati in piedi, e deve essere un progetto condiviso sicuramente con le altre amministrazioni comunali, perché da solo Mezzo Lombardo la piscina non riuscirà sicuramente a farla. Quindi prima di mettere nel dubbio la piscina, secondo me bisogna trovare la formula per dire la facciamo, e la facciamo in questo modo qua, e che sia una formula che sta in piedi. E ovviamente l'ho già detto, in accordo con gli altri comuni.
Grazie consigliere, prego il sindaco.
Grazie. Beh, guardi, allora io anche su questo tema in campagna elettorale ho voluto essere giustamente corretto, nel senso che i soldi non c'erano, e per cui per noi né soldi né aree a Mezzo Lombardo, cui la piscina per noi non aveva lo spazio all'interno del programma elettorale. Dopo è ovvio, come dice il consigliere De Vigili, che in politica le cose cambiano velocemente. Devo essere altrettanto chiaro che il mio predecessore, anche perché c'eravamo in giunta anche noi, tanti di noi, per cui avevano portato avanti una trattativa col Comune di Mezzocorona, anche perché, come dice il consigliere Weber, per poter fare un'operazione del genere deve essere anche sostenibile, anche perché sennò qua ti mettono via, perché devi avere dei conti, devono essere asseverati e deve esserci la copertura economica, se no non è che puoi fare un'operazione a leva o a sbalzo. Detto questo, purtroppo in quell'occasione il Comune di Mezzocorona, che aveva individuato un'area, aveva fatto anche una prima progettazione, poi i comuni hanno iniziato, quando hanno visto i conti e quanto impattavano sui bilanci comunali, hanno iniziato a staccarsi, come stavamo parlando prima, dei commercianti. Ci sono stati comuni che hanno fatto un passo indietro, da Rovere della Luna, San Michele, poi anche Mezzo Lombardo, anche perché era un investimento molto importante, ma come ben sappiamo, anche quando era stato fatto probabilmente il project financing famoso, il tema è sì, la cosa più facile probabilmente è la costruzione, la cosa più difficile è poi la gestione e la manutenzione di una piscina, perché anch'io sono d'accordo con il consigliere De Vigili che il nuoto è importante, ma soprattutto è importante anche per dare anche delle possibilità anche su rieducazioni, su tutte le varie possibilità che ha per i giovani, per i meno giovani, e per cui sicuramente se ci fosse una possibilità con gli altri sindaci e ci fosse un'area di proprietà pubblica di qualche comune limitrofo, si potrebbe di nuovo ritornare a fare una trattativa. Certo che bisogna essere anche dall'altra parte corretti verso le persone, non promettere una cosa che sicuramente nei prossimi 4-5 anni non si farà, perché sentendo anche i sindaci, che oltretutto sono anche in una fase preelettorale, mi sembra che nessuno nel programma elettorale inserirà la costruzione di una piscina o di un centro natatorio. Grazie.
Prego. Sì. Prego.
Volevo solo una breve replica al consigliere Weber.
Consigliere Mazzoni, l'assessore Kaiserman.
Sì, volevo intervenire ancora prima del sindaco, ma era solo per ribadire un paio di concetti che terrei per evitare che passassero messaggi poi sbagliati anche all'esterno. Insomma, cioè, questa amministrazione non credo che abbia preclusione o chiusura di sorta, quindi qualsiasi sia l'esigenza che viene presentata o da un'associazione sportiva o da una struttura sportiva, noi saremo ben lieti e favorevolissimi a prendere in considerazione l'idea di intervenire per mantenerla, per migliorarla e laddove è possibile anche cambiarla. Quindi questo è in risposta soprattutto all'istanza di voler valutare una copertura della pista pattinaggio, consigliere dei Vigili. Assolutamente, io ne ho parlato con l'associazione proprio in occasione della recente apertura della stagione invernale alla pista di pattinaggio, però abbiamo anche parlato di cifre e si sta parlando di qualcosa come 500.000 euro in questo momento per pensare di coprire l'attuale pista da pattinaggio. Ecco il mio sospiro prima. Era riferito a questo più ai tot milioni di euro che probabilmente servirebbero per costruire una piscina, e lì è stata un po' l'esitazione per rimarcare che è vero, possiamo anche impegnarci tutti quanti, però insomma abbiamo già degli impegni che credo ormai siano improrogabili, come la nuova area a nord del paese che sarà destinata a utilizzo sportivo, che già quello ci impegnerà tantissimo. Stiamo procedendo, abbiamo rinnovato il campo da calcio, stiamo per procedere con il rinnovo della pista d'atletica, che anche quella è anni che la stanno chiedendo e siamo anche lì oggetto di qualche critica, perché però sapete benissimo, insomma, ci sono stati dei ritardi che non sono stati dovuti alla nostra amministrazione. Quindi a spizzichi e bocconi è vero, stiamo intervenendo qua e là. Purtroppo, io dico per fortuna, le strutture sportive a Mezzo Lombardo sono tante, molte sono vetuste, stanno richiedendo sempre più interventi di manutenzione che sono sempre più urgenti, la copertura della pista da ghiaccio è importante, ma forse era più importante deliberare quello che abbiamo fatto poche settimane fa, ovvero la manutenzione della macchina del ghiaccio, che è stata acquistata dalla precedente amministrazione di cui anch'io facevo parte, che è costata 150.000 euro, che ancora oggi funziona a metà e che ha richiesto un altro esborso economico da parte dell'amministrazione, mi pare di qualcosa come 9.000-10.000 euro, insomma, perché la macchina del ghiaccio in questo momento è a rischio blocco totale per tutta una serie di questioni che non sto qui ora a elencare. Quindi, dove non abbiamo interventi cospicui, stiamo comunque pronti a intervenire per quantomeno consentire il proseguo dell'attività. È stato rifatto anche il manto d'asfalto per consentire anche l'attività del pattinaggio a rotelle, cioè ci sono state fatte delle cose negli anni. Adesso c'è tutto un impegno sulla nuova parete d'arrampicata all'interno di Piazza Vittoria, che anche quella ci auguriamo a breve possa essere inaugurata e entrare in funzione. Quindi ci siamo, ecco, questo che voglio ribadire, no? Questo mi pare che sia un'amministrazione aperta a tutte queste cose. Sulle grandi opere, sulle più grandi opere, io credo che va fatta una riflessione un po' più attenta, però questo lo dico per bontà di tutti, se ci sarà la possibilità, credo che saremo i primi a valutare anche una piscina, anche un lido, e a valutare come finanziare queste cose. Io credo che sia questo l'atteggiamento giusto, senza promettere nulla di irrealizzabile. Grazie.
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Mazzoni, poi lascio la parola al Sindaco in parola. Okay? Sì.
Beh, grazie Assessore per queste ultime parole che ci confortano, nel senso che prendiamo atto, insomma, del vostro impegno e del resto anche di tutte le precedenti amministrazioni. Il problema della macchina del ghiaccio è un problema che ormai si trascina da 20 anni. Probabilmente quando c'ero io c'era quella macchina che non funzionava, è stata sostituita, non funziona nemmeno quella che è stata sostituita dopo, nemmeno quella che è stata sostituita dopo ancora. Quindi probabilmente è una questione di sfortuna, come la questione del campo da calcio, che a volte si trascinano, lei lo sa perché all'epoca era nella Rotaliana e quindi ha visto quanto ci abbiamo messo ad aprire il campo da calcio. Quindi Però quello che volevo dire, agganciandomi anche al discorso del mio collega, è un po' questo, nel senso che adesso state prevedendo una zona sportiva a nord di Mezzo Lombardo, perché non pensare di dare una soluzione concreta anche magari in quest'area, prevedendo la realizzazione della pista di pattinaggio magari anche più ampia, visto il numero di utenti che frequentano, soprattutto ragazzi che frequentano la struttura. Non sarebbe male, magari cercando di implementare anche, aumentare insomma la stagionalità, perché magari si potrebbe andare da novembre fino a marzo magari con una, su una struttura nuova, insomma, ecco. Ecco, detto ciò, e anche sulla questione centro natatorio, sappiamo insomma che è una cosa, o lido estivo, come vogliamo chiamarlo, sappiamo che è una cosa che non può essere portata avanti solo dall'amministrazione comunale di Mezzo Lombardo, ma ci deve essere un confronto con tutti gli altri comuni, perché assieme si va, insomma, ecco. Poi, ripeto, c'è sempre la possibilità di ricorrere a finanziamenti pubblici e comunque di trovare le risorse, chiaramente non proprie o, se proprie, limitate, insomma, per sovvenzionare queste opere. Ecco, solo una cosa ci tenevo però a precisare, per quanto riguarda il centro natatorio, nel 2005 era già prevista la realizzazione, c'erano anche i fondi, forse se lo ricorda l'assessore Gasperetti, che era anche lui all'epoca in consiglio comunale, ma l'opera era già nel 2005-2009 allora? Comunque la campagna elettorale del 2005 c'era il progetto del rendering da parte delle civiche e c'erano anche i soldi, nel senso che erano arrivati i soldi tramite un finanziamento di Roma che poi è stato dirottato altrove. Quindi si era arrivati lì per realizzarla, ma poi dopo purtroppo per questo dirottamento, insomma, del finanziamento non si è più fatto nulla.
Grazie Consigliere Mazzoni. Prego, signor Sindaco.
Grazie. E volevo concludere solamente anche in riferimento agli investimenti sulla parte sportiva, che come diceva l'assessore stiamo seguendo, anche perché abbiamo degli impianti che sono ormai anche vetusti. Io mi ricordo che quando vado e andavo a fare l'incontro con le varie associazioni mi facevano vedere le foto dell'inaugurazione del bociodromo che aveva fatto lei, se non sbaglio, quando era vice sindaco, e per cui adesso bisogna andare a lavorare sul vecchio bociodromo invece che la parte dietro. Per cui su tutte queste, perché chiaramente tutte le associazioni devi concentrarti, anche quello che abbiamo fatto con la Giunta era quella di concentrarsi zona per zona, per cui adesso la prossima zona di investimento, visto che è stata fatta anche un'opera importante di messa in sicurezza che vedo anche sui social che si lamentano per i rumori, però credo che sia meglio che sentire qualche rumore in più di un elicottero e che stendano le reti che invece cada giù un sasso e le vada a finire sul tetto di una casa, ma a prescindere da questo, uno dei prossimi interventi che chiaramente il comune da solo, non come qualsiasi comune del Trentino, non riuscirebbe a coprire, è quello della copertura di 1/2 campi da tennis e la sistemazione del vecchio bocciodromo con gli spogliatoi e tutto, per cui quello è un progetto che ha seguito nell'amministrazione precedente l'assessore Merlo, adesso la sta seguendo l'assessore Kaiserman, e su questo siamo anche abbastanza fiduciosi perché la provincia aveva sospeso per 4-5 mesi la legge sui finanziamenti sullo sport e le associazioni, proprio perché c'era un tema anche di capacità economica. Adesso so che hanno elevato la possibilità anche di richiedere il finanziamento, vengono finanziati al massimo 2 progetti per ogni comune, e per cui nei prossimi, entro il mese di aprile, i 2 progetti che il comune di Mezzolombardo o le associazioni comunque andranno a richiedere saranno probabilmente la copertura dei 2 campi da tennis e il rifacimento del bocciodromo. Come ricordo, per il 75% viene coperto dalla provincia e per il 25% dal comune, per cui su questa questione qua siamo molto attenti e vogliamo che, come è giusto che sia, sia per tutte le associazioni sportive, che riescano a fare lo sport in strutture adeguate. Grazie.
Grazie Sindaco. Poniamo in votazione questo terzo punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
2 favorevoli, 12 contrari, 3 astenuti.
Grazie consigliere. Passiamo quindi al quarto punto dell'ordine del giorno. Prego, consigliere De Vigili.
All'interno del DUP, sezione strategica, parte seconda, sezione strategica 6.1, obiettivi strategici, salute, a pagina 100, si afferma di voler definire in maniera ultimativa il protocollo d'intesa siglato nel 2015 con l'azienda sanitaria, valorizzare la struttura ospedaliera in tutte le sue potenzialità, insediamento di un'attività sanitaria che qualifichi il centro sanitario con maggiore specialità e valutare la possibilità di inserimento di un servizio di medicina sportiva, implementare i servizi ambulatoriali quali la dermatologia, la odontoiatria già presente ma potenziata con nuovi ambulatori e l'attività ambulatoriale di ginecologia e cardiologia. Si propone di aggiungere al DUP le seguenti frasi: la struttura dovrà essere dotata di un ambulatorio delle piccole urgenze, codici bianchi, a prevalente gestione da parte di figure infermieristiche qualificate, supportate dai medici presenti in struttura, esempio medici di medicina generale, specialisti, con apertura del servizio dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Nei giorni festivi sarà presente la guardia medica del servizio di continuità assistenziale. Dovranno essere anche forniti ulteriori servizi specialistici ambulatoriali di supporto a quelli già esistenti, ulteriori servizi diagnostici con ampliamento delle tecnologie radiologiche sfruttando le nuove tecnologie, la telemedicina. Inoltre andrà supportata la presenza della medicina di gruppo realizzata dai medici di medicina generale con figure amministrative di segreteria generale, piccola strumentazione clinica, esempio elettrocardiografo, ecografo, e con un loro coinvolgimento attivo nell'attività clinica delle cure intermedie, che assieme alle cure palliative al terzo piano della struttura presentano 20 posti letto in degenza H24. Per ultimo, ma non da ultimo, è indispensabile procedere con l'istituzione di un assessorato comunale alla sanità per dar voce e forza alle esigenze sanitarie della cittadinanza e della piana rotoliana.
Grazie consigliere. Prego, signor Sindaco.
Grazie. Voi sapete che il tema del centro sanitario, anche perché l'avevamo discusso in un consiglio comunale, è un tema importantissimo non solo per la nostra comunità, ma per l'intera comunità di Valle, Bassa Val di Non e Altipiano a Paganella. Concordo con quello che dice il dottor De Vigili, anche perché essendo stato in quella struttura chiaramente conosce anche le possibilità delle strutture e degli servizi che possono essere inseriti. Io ritorno però a quello che avevamo inserito nel DUP, che era nel programma elettorale, che era la questione del famoso protocollo d'intesa. Io posso aggiornarvi che abbiamo fatto un incontro col presidente della comunità di Valle, dove c'era il dirigente Comper, poi c'era il dottor Nava e la dottoressa Zanone e l'assessore Tonina, al quale ho chiesto, anche perché ormai questa trattazione sta andando avanti da diverso tempo e l'assessore è una persona anche abbastanza pragmatica, ma giustamente ha voluto fare il suo tour nelle case di riposo e negli ospedali per capire anche le dinamiche del suo assessorato, e sia io che il presidente della comunità di Valle abbiamo chiesto che ci sia un cambio repentino anche di velocità sulle risposte. Credo che nei primi giorni, insomma entro la metà del mese di gennaio, ci sarà un incontro fra l'assessore, i dirigenti, i sindaci proprio al centro sanitario. Ho chiesto anche all'assessore Tonina, visto che in quel frangente la dottoressa Zanone e il dottor Nava mi hanno spiegato tutta una serie di attività che vengono fatte all'interno del centro sanitario, per cui da endocrinologia, cioè tutte materie che il dottor De Vigili conosce sicuramente meglio di me, e allora mi sono permesso di dire: possiamo e a questo punto pretendiamo che ci sia almeno un incontro anche con gli amministratori e un'apertura al pubblico per far conoscere la gente, non solo di Mezzo Lombardo, ma di tutto il territorio, cosa si fa all'interno di questa struttura. Perché, come dice il consigliere De Vigili, ci sono l'hospice, ci sono le cure intermedie, che oltretutto adesso col PNRR sono aumentati di 2-3 posti e per cui sono fondamentali anche questi, ma poi ci sono il laboratorio analisi, cioè c'è la possibilità di fare le analisi, c'è la guardia medica, e su questo tema, come puntualmente il dottor De Vigili parla di telemedicina, ne abbiamo fatto presente anche noi che la medicina cambia, e dall'altra parte anche l'azienda sanitaria ci ha fatto capire, e questo lo vediamo credo tutti i giorni sui giornali e lo sentiamo anche ai telegiornali, che c'è carenza di medici, e per cui chiedere un punto di primo intervento a Mezzo Lombardo per le prime cose in questo momento è molto difficile. Però si sono impegnati, non in tempi lunghissimi, ad rispondere anche in quel senso, per cui sarà mia premura adesso nei primi giorni, anche perché sentirò l'assessore, l'ho lasciato stare questi giorni, per cui la prima settimana di gennaio mi ha detto: tu mi chiami, facciamo la riunione con tutti i sindaci, che così saranno anche rientrati dalle varie vacanze, e faremo un incontro proprio con Comunità di Valle dell'Altipiano, la nostra Comunità di Valle, i sindaci, per la presentazione di questo primo step che vogliono concedere al centro sanitario. Poi ribadisco, come ve l'ho detto l'ultima volta, io, come l'abbiamo approvato anche in Consiglio Comunale, non è che sono qui a far sconti perché arriva l'assessore provinciale e... Allora, se loro mi fanno capire e mi dicono che effettivamente ci sono difficoltà a reperire medici e in questo caso dobbiamo un attimino aspettare, ma determinati servizi vengono introdotti nel centro sanitario, a questo punto sarà intelligenza dei sindaci e dei presidenti della comunità di Valle inserire nel protocollo d'intesa però un impegno con una durata della tempistica prevista, perché ci sia anche questo punto di primo intervento. Poi ho detto: non è possibile che se uno deve farsi due punti o deve togliersi una zecca o deve fare qualcosa debba andare a Clesso a Trento, poi giustamente, come dice il consigliere De Vigili, i codici bianchi possono essere tranquillamente gestiti in una struttura come la nostra, che oltretutto è una struttura nuova, è una struttura che, da quello che mi dicono anche a Santa Chiara, ci sono diversi medici che vorrebbero venire a fare l'attività qua, e credo, perché questo ormai sia ormai pubblico, di una decina di giorni fa mi ha chiamato il primario di cardiologia, che ha già fatto il suo primo passaggio a Mezzo Lombardo, e per cui ci sarà l'apertura di un ambulatorio, e ha richiesto al direttore Ferro che ci sia anche proprio che a Mezzo Lombardo venga fatto un punto di riferimento per le valli sulla prevenzione e la cura cardiologica, per cui io vi terrò sempre aggiornati, perché a me piace, secondo me, anche, soprattutto anche su questi temi, aggiornare i consiglieri anche, e non serve farlo in consiglio comunale, ma anche con una telefonata, per tenervi aggiornati sugli step che vengono fatti. Grazie.
Grazie, sindaco. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, in questo caso annunciamo voto favorevole, un po' per non diventare noiosi con le astensioni, e anche perché ci sembra che l'emendamento sia particolarmente completo e curato professionalmente. Non c'è impegno finanziario alla fine, perché sappiamo che è onere della provincia, la gestione, quindi si tratta solo di impegno persuasorio, diciamo così, nei confronti della provincia. Ci sembra ragionevole integrare, di fatto l'integrazione in gran parte ricopre quello che ha appena detto il sindaco in questo momento, quindi probabilmente ci stava dall'inizio, e comunque noi siamo favorevoli.
Prego.
Il nostro invece sarà un voto contrario, anche perché ritengo che il tema vada discusso soprattutto e con correttezza con i colleghi sindaci, e per cui quando ci saranno le premesse, le risposte della provincia, a quel punto ci sarà, e dell'azienda sanitaria, la possibilità di fare o di aggiornare quello che deve essere aggiornato. Grazie.
Prego, consigliere Luigi.
Parto dalla fine, nel senso che io resto un po' stupito per il voto contrario che date, perché poi alla fine, soprattutto a lei sindaco, riconosco l'impegno, insomma lo sforzo, cioè è un problema grosso, è un problema. Peraltro non ho difficoltà a riconoscere l'impegno anche del precedente sindaco sulla questione sanitaria, insomma. Mi sembrava invece l'occasione per cercare un po' di fare un po' massa critica nei confronti della provincia, però avete deciso di dare voto contrario, e chiaramente io la rispetto. Arrivati a questo punto però mi lasci fare l'opposizione, nel senso che prendo atto della vostra contrarietà e vi dico che, guardando a questa vicenda e dalle sue parole, viene da dire che il tempo delle promesse continua. Cioè, non è finito. Trovarsi quasi 10 anni dopo con un pugno di mosche in mano mi sembra un buon segno, insomma. Avete fatto, lei adesso non lo so, comunque l'amministrazione precedente ha firmato nel 2015 un protocollo con l'azienda sanitaria e con la provincia, e siamo ancora qua, siete ancora qua a dire dobbiamo applicare il protocollo del 2015. Ecco, ora, senza voler girare il coltello nella ferita, a nostro avviso la questione sanitaria rappresenta di fatto, insomma, forse il vostro più grande problema, non vorrei dire fallimento, perché, però della vostra storia politica e amministrativa nel governo del Comune di Mezzo Lombardo. Per correttezza però voglio aggiungere e sottolineare che l'amministrazione comunale in carica dal 2010 al 2015 e guidata dal centro-sinistra non si è certamente distinta per efficienza né soprattutto per la capacità di tutelare i servizi locali. Abbiamo perso un ospedale, cioè non è proprio una... qualcuno, non so, ricorda perfettamente, per cui non è una questione di giunta da una parte o dall'altra. Per questo noi crediamo che i cittadini di Mezzo Lombardo, nessuno escluso, compreso anche i vostri elettori più fedeli, abbiano, secondo me, ormai esaurito la pazienza e smesso di credere a queste promesse. Credo che sotto sotto anche lei, sindaco, ogni volta che le promettono qualcosa, sotto sotto credo non ci crede neppure lei, insomma. E peraltro ogni tanto tira fuori un po' la grinta, dice, minaccia di andare sotto gli uffici della provincia a protestare con gli altri sindaci. Voglio stendere anche un velo pietoso, se mi permette, sulla comunità di Valle, perché io impegno sulla comunità di Valle, ne ho visto veramente poco, anche perché ho fatto il consigliere della comunità di Valle un anno e mezzo, ho presentato una mozione che è stata come lei in questo momento, votata contro dal presidente della comunità di Valle, che poi è stato invitato dagli altri sindaci un po' a ripensarci, è rimasto lì, diciamo, un ordine del giorno messo lì per aria, poi mi avevano promesso che rispondevano e non ha risposto neppure lei. Chiaro che la forza d'urto che ha la comunità di Valle in associazione con gli altri sindaci rispetto alla provincia è ben altra cosa che trovarci noi o lei da solo a parlare con l'assessore Tonina. Poi, altra cosa, bisogna stare attenti a quello che si dice, soprattutto quando si promette, a quanto si promette. Ad oggi non ci risulta che sia stata attivata alcuna riabilitazione cardiologica, come lei ha affermato nel corso del confronto tra candidati sindaci. E questa è una spiegazione che è facile, sindaco, glielo dico con estrema amicizia. Non è compito di un primario quello di poter decidere se e quale servizio istituire nel centro sanitario. Non è la relazione con il primario che le fa dire guardi che qua arriverà l'ortopedia, la riabilitazione, eccetera. Quelle sono, diciamo, specchietti per le allodole che facilmente uno, magari non tecnico, per cui può caderci, insomma, no? Però io voglio dire una cosa molto semplice, al di là del dato tecnico. Io credo che il punto centrale di questa struttura, e lo dico, insomma, per avere anch'io le mie conoscenze, la mia, diciamo, capacità di pensiero e di riflessione, il punto centrale è un ambulatorio piccolo che possa servire per le piccole, non sono urgenze vere e proprie, ma la disponibilità di una figura medica, di una figura sanitaria che abbia la capacità in quella struttura, perché è inutile averlo in un ambulatorio, è una struttura di 30 milioni di euro, è pieno di ambulatori di roba, che possa dire guarda, ho questa cosa, ho questa piccola cosa, una piccola urgenza, eccetera, eccetera. Lei dice che i nostri dirigenti le dicono guardi che manca il personale sanitario, ma insomma, se lei ha letto quello che abbiamo fatto noi, io ho scritto supportate dai medici presenti in struttura. Nessuno chiede un'aggiunta di personale sanitario che possa dare una mano, ma dare una mano di cosa? Ci sono 200 dipendenti, e lo dico, ma non per valorizzarli, voglio dire, di cui non so, 20, 30, 40, 50 medici che ogni giorno entrano ed escono dalla nostra struttura. Ma di quali altri medici abbiamo bisogno? Cioè, questa è una barzelletta che raccontano a lei, ma bonariamente, voglio dire, no? E uno gli crede, no? Ma di quale medici ho bisogno se ho già una serie di medici? Sarete in grado di gestire un turno al mese o un turno ogni due mesi? No? Potrà un direttore generale fare un piccolo progettino organizzativo che possa utilizzare le nostre risorse per il bene della nostra comunità? Non sta a noi, tra parentesi, dare risposte organizzative, no? Nel senso che non dovrà essere lei, nemmeno io, voglio dire, in qualità di consigliere, ma insomma, farmi dire per l'ennesima volta, sempre la solita storiella, che non ci sono risorse, eccetera, la cosa che i cittadini di Mezzo Lombardo chiedono, non chiedono specialistiche, non chiedono riabilitazioni, non chiedono strutture, perché sappiamo perfettamente che è una struttura territoriale. Chiedono la possibilità di avere un piccolo ambulatorio aperto H12. Per cui io ve lo dico con molta, diciamo, amicizia da questo punto di vista, concentratevi su questo piccolo obiettivo, cioè lasciate perdere tutto il resto. Se volete fare qualcosa che possa essere significativo per la gente di Mezzo Lombardo e che la gente di Mezzo Lombardo, il cittadino normale, chiede, è questo. Per cui ogni volta che avrete un incontro, questo è un consiglio non richiesto, no? Voi dovete dire, a noi non interessa nulla quello che volete portare, non portare, o quello che in questo momento, eccetera. La nostra gente cos'è che ci chiede? Ci chiede questo. Come lo dovete fare? Sono, voglio dire, cose vostre. Se poi la risposta è quella, manca il personale, e viva Dio, saprò anche dire, ma io non ti ho chiesto di farlo con un personale aggiuntivo, ti ho chiesto, o chiedo umilmente, è possibile farlo con il personale presente in struttura? Mi date contezza di questa possibilità? Cioè io mi concentrerei solo su questo piccolo grande obiettivo, altrimenti questa funzione viene vicariata dalle strutture private che già sono presenti sul nostro territorio. È matematico, no? Per cui io non è che sono contro le strutture private, però insomma, se abbiamo una struttura pubblica grande come una casa enorme, è priva di un piccolo ecografo, non c'è nemmeno un ecografo. Cioè, voglio dire, non è che costa un miliardo, un ecografo, un piccolo ecografo che venga utilizzato una volta alla settimana per un'ora al giorno. Cioè, possiamo cominciare a fare una richiesta così? Le cose principali, le cose più importanti. Cioè, quando si affrontano i problemi, io non voglio fare l'insegnante a nessuno, ma quando abbiamo una piramide di problemi, il primo problema che si risolve è quello che sta in cima. Basta, se no cade tutto. Allora, quello che sta in cima è il piccolo ambulatorio da aprire con le risorse che abbiamo. Questo, ripeto, è il mio consiglio non richiesto. Per quanto riguarda poi il discorso dell'assessorato, è giusto? Insomma, assessore Tonino, penso che sia un bravo assessore, voglio dire. Però anche qua passa un discorso politico di pressione dei nostri comuni, ma vera, autentica. Cioè, siamo noi in grado di premere i nostri uffici provinciali? Quel discorso di bilanciamento tra amministratori, cittadini e tra varie istituzioni. Cioè, noi abbiamo forza per premere sulla struttura provinciale, ma non a livello relazionale, la telefonata o il passaggio amichevole, eccetera, eccetera. La comunità di valle, allora, la mia esperienza, ripeto, non è stata positiva. Ma voglio dire, non può delegare al sindaco, al solo sindaco di Mezzo Lombardo, la questione sanitaria. Non la può delegare, perché rappresenta tutti i comuni. Quello è un problema politico fondamentale. Poi tirarsi fuori, chiamarsi fuori o addirittura votare contro, io vi prego di fare una riflessione, che non è tanto il nostro ordine del giorno, che sinceramente importa poco, insomma. È una questione che riguarda la nostra cittadinanza e la nostra comunità. Cioè, fare massa anche al nostro interno su questa questione mi sembra una priorità, al di là, ripeto, delle singole cose. Ho cercato di spiegarvi solamente un passaggio, anche se volete un po' tecnico, per fare una piccola strada, un ambulatorio gestito dai nostri medici.
Grazie, consigliere Vigili. Prego. Sì.
Grazie. Allora, sul tema dell'ambulatorio per le piccole cose, è stato proprio il primo punto che abbiamo discusso nell'incontro ultimo con Zanon, con la dottoressa Zanone, col dottor Nava e con l'assessore Tonina. E proprio in quel frangente lì, e io non posso entrare consigliere dei Vigili, è come se venissero da me in azienda, da me o nello studio avvocato Mazzoni, e le chiedono dimmi e fai così, cioè sarà lui che sa come è strutturata la sua azienda. Stessa cosa in un'azienda sanitaria, io mi permetto di dire, secondo noi c'è la necessità, e anche il presidente Tait è stato molto deciso, c'è la necessità di avere questo servizio, e la risposta è stata: faremo le nostre verifiche, faremo una verifica anche con i medici di base con cui stanno facendo, hanno delle interlocuzioni per fare dei nuovi servizi. Io ho detto, a me interessa poco con chi lo fate, deve essere possibilmente un medico e non un veterinario, possibilmente. Detto questo, noi abbiamo spinto e spingiamo affinché venga fatto proprio questo ambulatorio. Dall'altra parte, se mi permette, a prescindere la telefonata, la non telefonata, lei sa benissimo che poi ci sono anche delle persone che ci tengono, come ci tiene lei, al nostro centro sanitario, e per cui ci sono dei dottori all'interno che sono anni che fanno da baluardi, come faceva lei e come fa tuttora, affinché questo centro sanitario sia un centro sanitario di tutto rispetto. E secondo me la possibilità di avere, io l'ho conosciuto personalmente, un primario di cardiologia che ha a cuore il nostro centro sanitario, dopo averlo visitato, e ha visto nel nostro centro sanitario una potenzialità per implementare le sue attività e spostarle da Santa Chiara verso Mezzo Lombardo, secondo me è un valore sicuramente assoluto. E io ho confermato che, come comune di Mezzo Lombardo, quando ci saranno anche da fare delle attività e delle attività verso la popolazione, e siamo d'accordo anche con tutti gli altri sindaci, ci sarà la massima disponibilità di tutti i comuni a veicolare anche gli incontri per far conoscere alla gente tutte quelle problematiche che ci sono in questo momento sulla salute, anche perché, come ha spiegato l'assessore, il mantra loro è la prevenzione e non tanto, perché fa, una volta che arrivi alla cura, purtroppo è già un passo purtroppo avanti, e vuol dire che abbiamo anche in parte fallito. Per cui sicuramente i sindaci della comunità di valle nostra, come i sindaci dell'altipiano, sono convinti su questo tema, e ribadisco, quando ci saranno, e spero di darvi già le risposte, e spero anche di invitarvi, lei probabilmente lo conosce già, il centro sanitario, io sono entrato dentro un paio di volte quando ho fatto gli esami del sangue, ma ho detto, ci sarà, e secondo me è giusto che sia così, ci sarà un incontro pubblico e poi un incontro proprio per la popolazione, affinché tutta la gente della nostra comunità capisca quello che c'è all'interno di questo centro sanitario. Grazie.
Brevissimamente.
Solo brevissimo sul discorso della prevenzione, ma qui non continua a parlare di prevenzione questo assessore, no? Ogni volta che parla, per carità, ma qui siamo nella fase diagnostica ancora. Cioè, noi la prevenzione è un sogno in questo momento, cioè parlare di prevenzione anche lì significa raccontare, insomma, una narrazione che non è reale. Le liste d'attesa non sono mica fatte dalle visite di prevenzione, sono fatte dalle visite diagnostiche. Siamo indietro. Cioè, ma che motivo hai di continuare a parlare di prevenzione? Qui devi muovere le tue leve per ampliare i servizi diagnostici e terapeutici. Cioè, ogni volta che si apre e si gira di prevenzione. Per carità, ben venga la prevenzione. Ma è come dire, non so, io ho bisogno, parliamo della Ferrari e non nemmeno la 500 da guidare. Cioè, qua il discorso è completamente diverso, è importante. Però io ritorno sul discorso, sindaco, voi dal punto di vista politico non potete essere contrari a un ordine del giorno che condividete. Cioè, mi sembra un paradosso, cioè, da questo punto di vista qua. Cioè, come fate a essere contrari? Siete qua che continua a dirmi che è favorevole agli ambulatori, che è favorevole alla specialistica, che è favorevole all'ambulatorio delle piccole urgenze. Cioè, noi non è che abbiamo scritto, cioè, non capisco perché, sinceramente, non capisco il voto contrario. Ecco.
Grazie, consigliere. Pongo allora. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie. Sì, effettivamente un voto contrario significa che siete contrari al fatto che la struttura dovrà essere dotata, ve lo ricordo perché è importante questo, di un ambulatorio delle piccole urgenze. Siete contrari al fatto che nei giorni festivi sarà presente la guardia medica del servizio di continuità assistenziale. Siete contrari a che saranno anche forniti ulteriori servizi specialistici ambulatoriali di supporto a quelli già esistenti, ulteriori, siete contrari a ulteriori servizi diagnostici con ampliamento delle tecnologie radiologiche sfruttando le nuove tecnologie della telemedicina. Siete contrari a supportare la presenza della medicina di gruppo e siete contrari anche al coinvolgimento loro nell'attività clinica delle cure intermedie e anche a quella delle cure palliative. Questo voglio dire, voi adesso andate a votare, quindi una contrarietà a queste cose che danno un segnale di carattere politico, che invece andrebbero inserite all'interno del DUP. Ma perché? Ma perché dobbiamo far presente il peso della nostra comunità, le esigenze della nostra comunità alla provincia. Non possiamo rimanere inermi, dobbiamo dire quello che vogliamo, dobbiamo essere chiari, dobbiamo portare avanti le esigenze dei cittadini di Mezzo Lombardo, della Piana Rotaliana e dell'Altipiano della Paganella, perché questo è quello che chiedono. Chiedono di poter andare a farsi suturare 3 punti, chiedono di andare a curarsi un'unghia incarnata, questo è quello che chiedono i nostri cittadini, un servizio pronto, cosa che in questo momento non c'è. E voi non siete d'accordo perché votate contro a quest'ordine del giorno. Beh, complimenti.
Grazie consigliere Mazzoni. Poniamo ora in votazione questo 4° punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
5 favorevoli, 12 contrari.
Quindi al 5° punto dell'ordine del giorno. Prego, consigliere Mazzoni.
All'interno del DUP sezione strategica, parte seconda, sezione strategica 6.1, obiettivi strategici, viabilità, obbligo repubblica, pagina 101 seguenti, si propone di aggiungere al DUP il seguente intervento. Realizzazione centro natatorio lì estivo, la realizzazione in concerto con le amministrazioni comunali dei paesi della Piana Rotaliana del centro natatorio del Livo estivo. Sistemazione del Cason, sollecitare la provincia per l'intervento di sistemazione dell'edificio che investe a tutti gli aspetti. Sollecitare la sistemazione della facciata del Palazzo De Maniale, ex Prettura e ex Agenzia dell'Entrata. Redigere uno studio anche tramite l'Ufficio Lavori Pubblici per valutare il recupero e o altro dell'edificio che ospita l'ex carcere, reperendo i finanziamenti necessari.
Grazie consigliere. Prego, sindaco.
Sì, allora sull'ordine del giorno numero 5, quando parliamo, consigliere Mazzoni, della sistemazione del Cason e sollecitare la provincia per l'intervento di sistemazione dell'edificio, se voi avete visto, abbiamo appena definito un contratto e una convenzione con la provincia autonoma di Trento per 10 anni, per cui adesso l'edificio del, diciamo, ex scuole medie, io lo chiamo Cason, praticamente per 10 anni è stato dato in comodato d'uso alla provincia autonoma di Trento, che, come peraltro avevano già garantito e hanno anche manifestato con anche abbastanza puntualità, procederanno, perché questo ne ho discusso anche col Presidente qualche settimana fa, procederanno a fare tutta quella serie di sistemazioni che anche erano state sollecitate sia dal consigliere dei Vigili sia dal consigliere Mazzoni, per cui continueranno e adesso avranno anche la possibilità, perché col comodato hanno per anno un'amministrazione provinciale, sicuramente non può programmare l'investimento per la sostituzione dei serramenti, la sostituzione del tetto, per rendere quell'edificio un edificio confortevole. Anche perché dagli ultimi dati in mio possesso, e ho fatto proprio un incontro col presidente Fugatti su questo tema, e questo secondo me deve essere un vanto per la nostra comunità, l'Istituto Martini ha un continuo numero in crescita delle iscrizioni, e per cui da una proiezione che mi ha fatto la dirigente, la professoressa Zanolla, avremo un 2027 dove il Martini avrà necessità di 5/7 sezioni, per cui con il 9. Per cui con il Presidente stiamo ragionando, anche in quanto loro in questo momento non possono pensare di fare acquisizioni di nuovi edifici, anche perché la linea programmatica loro, ma probabilmente anche imposta dalle linee di bilancio è quello di trovare immobili di proprietà pubblica che possano essere ristrutturati, e per cui sul tema nei prossimi mesi vi aggiornerò, perché proprio nel tema successivo, che è quello dove si parla della pretura, quando, e voi avete capito che l'intendimento dell'amministrazione è quella che appena verrà fatto lo studio di fattibilità tecnico-economica, che verrà, credo, messo in gara e predisposto entro il mese di febbraio, a quel punto noi potremo andare a richiedere il famoso contributo alla provincia per il differenziale che ci serve per la ristrutturazione di quell'edificio ex Martini. A quel punto ci sarà lo svuotamento dell'edificio ex pretura, e qui in quell'edificio lì, che ricordo è di proprietà provinciale, ci sarà l'intervento della provincia con una ristrutturazione, a cui poi all'interno con ogni probabilità verrà inserito una succursale dell'Istituto Martini, per cui ci sarà una ristrutturazione dell'edificio e l'inserimento della scuola, come era già stato a suo tempo, perché mi ricordo che le scuole avevano già occupato quell'edificio. Oltretutto adesso è di recente e a brevissimo ci sarà l'inserimento all'interno di quell'edificio anche nella parte demaniale di una struttura del Ministero dell'Agricoltura, per cui poi ci sarà proprio la, e questo l'ho ribadito al Presidente, che deve esserci la volontà di fare un intervento, anche perché, e questo mi è piaciuto molto, ha detto: su Mezzo Lombardo avete un istituto che è un'eccellenza, e per cui non si può pensare di prendere parte di quell'istituto e portarlo a Trento, e per cui ridurre quello che è il Martini in Mezzo Lombardo. Il Martini è un'eccellenza e noi vogliamo che rimanga a Mezzo Lombardo, e che anche le eventuali classi che ci saranno nel 2027 vengano inserite all'interno di una struttura pubblica. Poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, vi spiegheremo anche tutta una serie di strategie che stiamo mettendo in campo affinché ci sia proprio la velocità di sistemazione dei vari edifici, partendo dal Martini, per poi poter liberare l'edificio della pretura, e con ogni probabilità il Comune di Mezzo Lombardo, proprio per dare una mano alla provincia, accantonerà temporaneamente la ristrutturazione dell'edificio ex ambulatori medici in via Manzoni, proprio per mettere qualche classe dell'edificio Martini in via temporanea, in attesa che venga finito questo e poi partano i lavori di ristrutturazione dell'edificio della ex pretura. Poi c'era l'altro tema.
Scusi, mi consente, so che sta parlando lei, sindaco. Prego, per non riprendere dopo, non ho capito quest'ultimo passaggio delle classi dove vengono dislocate, se me lo può ripetere, grazie.
Allora, in un primo passaggio, ma è una questione che dovremo definire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, chiaramente ci saranno già probabilmente nel 2025-26 il bisogno di avere 2-3 classi in più extra al Cason, per cui mi hanno chiesto la preside di trovare un edificio, che chiaramente non c'è in giro per Mezzo Lombardo un altro edificio che possa essere consono, e siccome quell'edificio lì era già stato attivato anche sulle scuole elementari quando c'era stato il Covid per la questione della mensa, a questo punto gli abbiamo dato la disponibilità, visto che se no li prendono e li portano magari a Trento o in un altro istituto, a accantonare un attimo la questione della ristrutturazione di quell'edificio per fare degli appartamenti pubblici nostri, e in attesa che così si possa, lo scacchiere diventi definitivo e ci sia il finanziamento per il Martini, partano i lavori del Martini, ci sia poi la ristrutturazione e la liberazione della pretura, e nel frattempo i ragazzi verranno destinati temporaneamente in quell'edificio dove attualmente c'è anche la PPM. Poi c'era il tema del, e per cui ho risposto sia all'1 che al 2, e per cui sono tutte cose queste dove erano state inserite all'interno del programma elettorale, erano dentro nei 100 giorni, perché se non ricordo c'era anche la lettera da inviare alla provincia affinché trovasse i finanziamenti per fare questa ristrutturazione della pretura, e per cui credo che su questi tre temi l'amministrazione stia già lavorando e sia anche già in fase avanzata di interlocuzione con gli enti proprietari. Grazie.
Grazie Sindaco. Poniamo in votazione ancora questo quinto punto dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
2 favorevoli, 12 contrari, 3 astenuti.
Ok, riprendiamo allora con la discussione del bilancio di previsione finanziaria 2025-2027. Prego. Prego, consigliere Dafo.
Allora, innanzitutto volevo ringraziare la vice sindaca Sara Martinatti perché è stata molto esaustiva e molto precisa nell'illustrare questo documento che è molto corposo e anche molto importante, e quindi grazie di nuovo. E poi con questo intervento vorrei cercare di fare luce su qualche punto in particolare, con lo scopo primario non di attaccare sicuramente quello che è stato fatto né di sminuire il lavoro svolto, ma invece di fornire uno spunto per gestire in maniera ottimale quelli che saranno i fondi per i prossimi 3 anni, sicuramente a partire dall'anno 2025, ma poi anche per i successivi anni 2026-2027. Quindi dalla lettura del documento secondo noi è emersa un po' una pianificazione finanziaria non concretissima, quindi il DUP cita diversi progetti e iniziative che sono sicuramente ambiziosi, ma non ci sono dei chiari dettagli sulla fattibilità finanziaria di queste cose. Per esempio, pur sottolineando la necessità di aumentare quella che è la produzione di energia rinnovabile, non ci sono delle chiarissime indicazioni su come il Comune vorrebbe finanziare l'installazione, per esempio, di nuovi impianti fotovoltaici. E allo stesso modo il documento non specifica le fonti di finanziamento per vari programmi, per esempio di sostegno sociale. Su questa cosa in particolare, infatti l'analisi anagrafica che avete fornito inizialmente fa emergere la presenza, per esempio, di 259 bambini in età 0-3, ma solo 5 posti per asilo nido, tra l'altro stanziati in convenzione a mezzo corona. Come sappiamo, al giorno d'oggi, ancora in tante famiglie, la responsabilità della cura dei bambini ricade quasi esclusivamente sulle donne, e impedendo loro di accedere pienamente al mondo del lavoro e in molti casi anche limitando le loro opportunità di crescita professionale. Aumentare i posti negli asili nido significherebbe sostenere la parità di genere, dando alle madri di Mezzo Lombardo, in questo caso, o comunque delle persone che abitano a Mezzo Lombardo, la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro, ma anche di incoraggiare soprattutto i padri a condividere equamente la cura e l'educazione dei figli. Come sappiamo, i primi anni di vita sono cruciali per lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini. Offrire ai nostri bambini un ambiente sicuro e stimolante e accogliente è sicuramente un'opportunità che non possiamo permetterci di sottovalutare. E lo stesso vale per la comunità. Quando un paese offre politiche educative solide e accessibili, diventa un luogo più appetibile per le famiglie, per i giovani e per le imprese. Le persone scelgono di vivere e di lavorare in città e in paesi che garantiscono una buona qualità della vita, e questo passa anche dalla disponibilità di servizi come per esempio gli asili nido. Offrire più posti quindi all'interno di un asilo nido a Mezzo Lombardo significherebbe dare alle donne la possibilità di conciliare lavoro e famiglia, ma anche incoraggiare i padri, come dicevamo prima, a condividere maggiormente le responsabilità genitoriali. Quindi queste politiche di welfare sono sicuramente utili per costruire una società più equa e più pronta a affrontare le sfide del futuro. Viste queste premesse, quindi, ci chiedevamo se non sarebbe il caso di prevedere e di, anzi, costruire un servizio di asilo nido a Mezzo Lombardo, e quindi, visti anche questi numeri riportati all'inizio del DUP, prevedere anche questo tipo di progettualità al suo interno, all'interno di questo documento. Legato a questo, a questa tematica, sicuramente c'è il tema del progetto Angolo Morbido e del tavolo dell'infanzia. Infatti la fonte 7 menziona il progetto Angolo Morbido per genitori e bambini di età comprese tra 0 e 7 anni, ma fornisce anche informazioni limitate sulla sua portata, sui finanziamenti e sull'efficacia nel rispondere ai bisogni delle famiglie. Per quanto riguarda il tavolo dell'infanzia, sempre le fonti 7 menzionano l'istituzione del tavolo dell'infanzia, tuttavia appunto non è chiaro quanto efficacemente l'amministrazione si voglia impegnare con questa piattaforma per informare le decisioni di bilancio e adattare i servizi alle esigenze identificate. Altri due punti che volevamo menzionare sono la consultazione limitata con i cittadini, quindi già il DUP sembra essere stato sviluppato principalmente dall'amministrazione e non ci sono diciamo delle prove o non ci sono dei punti in cui si cita la consultazione con i residenti di Mezzo Lombardo, con le imprese, con le organizzazioni della società civile. Ad esempio, mentre il Comune intende implementare nuove strategie per la gestione dei rifiuti, non si fa menzione di consultazioni pubbliche o di impegno con le parti interessate per garantire che le loro esigenze e preoccupazioni siano affrontate. Questo approccio dall'alto rischia di allontanare i cittadini e di ostacolare il successo delle iniziative proposte, quindi si propone nel tempo, insomma negli anni o anche diciamo nei prossimi mesi, di cercare di coinvolgere sempre di più i cittadini nelle diverse iniziative che si vogliono affrontare. E un ultimo punto invece riguarda l'incertezza sulle principali fonti di reddito. Infatti il DUP riconosce l'incertezza relativa a fonti di entrate cruciali come il rinnovo di concessioni per i grandi impianti idroelettrici. Queste concessioni contribuiscono in modo significativo al bilancio comunale e un loro eventuale ritardo potrebbe avere un impatto sulla capacità del comune di finanziare i progetti previsti. Il documento non delinea però piani di emergenza in caso di interruzione di questi flussi di entrate. Chiedo alla Giunta quindi come intenderebbe sopperire a queste mancanze. Esiste un piano delineato per questa eventualità? Questa mancanza di lungimiranza potrebbe esporre il Comune a rischi finanziari e solleva dubbi sulla preparazione ad affrontare sfide inaspettate. Quindi i punti sarebbero questi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, assessore.
Grazie. Allora, alcuni punti li svilupperò io, poi dopo chiederò l'aiuto dei colleghi su altre tematiche che magari seguono più direttamente. Mi spiace che oggi purtroppo manchi la consigliera Susanna Casagranda, che si occupa appunto dell'infanzia del 06 e che segue proprio direttamente e ha seguito anche nella passata legislatura proprio la questione dell'angolo morbido, il tavolo dell'infanzia, e che ha molto a cuore anche la questione dell'asilo nido comunale. Quello che posso dirvi e aggiornarvi è che partirei dall'angolo morbido. Giusto la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione sia per quanto riguarda la famiglia sociale e appunto l'infanzia, e a breve partirà l'angolo morbido. Quest'anno verrà diviso in due tranche, diciamo ci sarà una prima che partirà adesso, arriverà fino ad aprile e poi ripartiremo nell'autunno. L'angolo morbido è un'iniziativa, è un insieme, è un contenitore di più iniziative, sicuramente molto apprezzato e viene utilizzato non soltanto, è un servizio insomma che diamo, alcune iniziative sono gratuite, alcune sono a pagamento. È appunto, come dicevo, un contenitore che le famiglie apprezzano molto, non solo le famiglie di Mezzo Lombardo, ma anche famiglie che vengono appunto da fuori e non solo dalla Piana Rottagliana. Abbiamo cercato appunto con il consigliere Susanna Casagrande e con gli uffici di effettivamente verificare quali negli anni sono stati i servizi più apprezzati, e ogni anno si cerca sempre di introdurre qualcosa di nuovo e più vicino alle famiglie, andando in conto appunto quello che diceva lei in merito appunto alla questione delle donne lavoratrici, dei genitori, dei padri. Sono pienamente d'accordo su quello che diceva prima appunto, sia per quanto riguarda il nido comunale, ma l'angolo morbido è. Quindi il servizio partirà, è un servizio che fortunatamente, cioè è un servizio appunto molto ampio, è un servizio che non trova tanto sviluppo in un bilancio comunale, perché effettivamente e tante cose riusciamo a gestirle anche internamente con associazioni, e quindi a volte riescono bene le cose per non spendendo tanto, e questi sono degli esempi all'angolo morbido. Per quanto riguarda il tavolo dell'infanzia, è sicuramente uno degli obiettivi del consigliere portarlo avanti. Mentre per quanto riguarda l'isola, che ho lasciato per ultimo in questo comparto, che riguarda l'infanzia, l'asilo nudo comunale, noi siamo consapevoli dell'esigenza, ne abbiamo sempre parlato negli anni, e non più tardi, posso dirlo tranquillamente, nell'ultima giunta di martedì scorso, e sta diventando, lo comprendiamo, lo è tuttora un problema per tante famiglie. E abbiamo fatto negli anni anche delle valutazioni dal punto di vista finanziario, partendo chiaramente dalla questione che è necessario prima individuare, perché altrimenti bisogna costruirla, una struttura, per poi appunto passare dalla parte, come si diceva prima per altri temi, della gestione e del mantenimento, che è questa la grande sfida probabilmente. E teniamo monitorata la questione, consapevole appunto che è una necessità, e quotidianamente ci confrontiamo con le famiglie che effettivamente ci evidenziano queste problematiche. Dopo appunto, se su questo argomento vuole intervenire qualcun altro che ha accompagnato Susana a Casagrande negli anni, e quello che vi posso dire è che abbiamo presente il problema e l'abbiamo anche a cuore. Per quanto riguarda invece, io passo la parte contabile dell'eventualità di una mancanza di quelle entrate che si diceva, che penso di aver capito si riferiva probabilmente ai dividendi di Aeri, quelli che dicevamo prima, nella gestione. Chiaro che questi dividendi entrano in parte corrente, quindi quando ti vengono a mancare 350.000 euro, un problema, sarebbe una fetta importante, quindi sicuramente bisognerebbe trovare altre forme di finanziamento di parte corrente, che probabilmente è la parte più difficile da finanziare. Fortunatamente, magari dopo lascio la parola al sindaco su questo, e la società è stata gestita in un modo tale per cui negli anni, in questi anni, io posso parlare degli ultimi 10 anni, è stato un crescendo. Ci sono stati magari degli anni dove ci sono state delle flessioni, però è stata gestita da parte della società stessa e anche dalle parti dei soci, quindi da Mezzo Lombardo e gli altri comuni, in modo tale che sia sempre una società che generi quegli utili che chiaramente sono necessari per la nostra parte corrente. Dopo, se ci saranno delle flessioni, si spera sempre che siano delle flessioni contenute, di modo che ci si possa facilmente far fronte. E non so se si riferiva a qualche altra entrata particolare che possa variare, ma eventualmente lo spediamo dopo. Per quanto riguarda le comunità energetiche e quindi pannelli, il fotovoltaico, magari lascerei la parola al sindaco per quanto riguarda le novità o comunque quello che stiamo portando avanti. Grazie.
Grazie mille.
Prego, sindaco.
Grazie. Magari faccio un apprezzamento alla nostra società in house, dove abbiamo un controllo analogo ad AIR, per l'evoluzione che ha fatto, e bisogna ringraziare anche le amministrazioni precedenti che hanno creduto, quando ancora si chiamava SMEA, alla trasformazione di questa società. Noi ricordo che abbiamo il 48%. Chiaramente, come vi avrà detto e come avete visto al bilancio, i dividendi di AIR, che sono in parte correnti, sono degli importi per noi importanti. Quest'anno l'azienda ha chiuso migliorando ancora la sua posizione e il suo utile. Per il prossimo bilancio il Presidente mi ha detto che ci sarà un ulteriore incremento, in quanto il bilancio scorso aveva ancora la flessione sull'utile della Dolomiti Energia. Adesso l'utile della Dolomiti Energia è ritornato a dei numeri importanti, e per cui credo che già nel nuovo bilancio che verrà, e i nuovi dividendi che verranno distribuiti ai soci, probabilmente il Comune di Mezzo Lombardo, l'assessore è stato prudente e credo, perché questo bilancio verrà confermato quanto era già stato dato nel bilancio precedente, mentre invece per il prossimo ci sarà, secondo me, un aumento e probabilmente supereremo i 420-450 mila euro di dividendi come comune di Mezzo Lombardo. Ringrazio la struttura, che oltretutto è in fase anche di, diciamo, di rilancio sotto l'aspetto anche di struttura interna, anche perché abbiamo un direttore che ha fatto giustamente la sua attività, che fra un paio d'anni, un anno e mezzo, andrà in pensione, e per cui l'azienda sta già pensando a istituire un bando barra concorso per individuare il nuovo direttore generale, anche se devo dire che all'interno della struttura ci sono tanti ragazzi, e questo mi fa molto piacere, che sono cresciuti all'interno dell'azienda e stanno dando anche dei segnali super positivi, e secondo me questa è una questione che, quando ci confrontiamo con i sindaci e ci confrontiamo col presidente, va dato atto che comunque c'è un impegno all'interno dell'azienda, tanto che mi sembra che continua a essere una delle aziende premiate proprio per quanto viene fatto, anche premiate economicamente dal loro controllore, diciamo, che è l'ente che controlla quello che è l'energia. Detto questo, poi invece sulla questione delle comunità energetiche, voi sapete che avevamo fatto un incontro che era stato promosso e ci era stato richiesto. Siamo molto favorevoli alla comunità energetica. Stiamo, e questo lo abbiamo fatto proprio l'altro giorno col presidente di AIR, che è venuto, e stanno preparando una progettualità per dare un ulteriore servizio ai comuni soci, per cui fare una questione di efficientamento energetico. L'avete visto, mi sembra, l'hanno fatto recentemente a Bolzano, dove hanno fatto una partnership con degli edifici che vengono ristrutturati da una società romana insieme a Dolomiti Energia. Anche AIR si sta muovendo in quell'ambito, e sicuramente ci sarà la possibilità dell'installazione di nuovi pannelli e di nuove possibilità sulle comunità energetiche. Grazie.
Grazie, sindaco. Prego, consigliere Papanelli.
Allora, è una domanda un pochino, diciamo, di più ampio respiro. Il bilancio, questo, allora, la normativa ci impone di approvare un bilancio preventivo triennale. Però vediamo, e questo ormai si è visto anche negli anni precedenti, e ormai è una cosa abbastanza normale, vediamo molto ben compilate l'area delle entrate correnti, trasferimenti e imposte che il comune introita, la parte del conto capitale invece rimane di solito molto vicina al trasferimento capitale, investimento, che noi riceviamo come contributi provinciali, rimane molto spesso molto bassa, vicino allo zero per gli anni successivi a quello immediato. La stessa assessora ci ha detto prima, dovremmo fare una variazione di bilancio già all'inizio del 2025 per un'opera che dovrebbe partire all'inizio del 2025. Siamo qui a vedere se forse ci arrivano o non ci arrivano. Cioè, volevo aprire questo ragionamento, so che non è proprio il tema immediatamente legato al DUP, però se non lo faccio, se non lo affrontiamo mai, magari poi non andiamo avanti. Quindi noi abbiamo una norma che ci impone di essere, di pianificare a tre anni, e poi ci erogano quote rilevanti, vicino al 30%, spesso sono le quote capitali del bilancio, diciamo a vista, quasi navigando a vista. Questa cosa fa un po' stridere. So che non è nel nostro potere intervenire su questa cosa, e non è neanche diciamo forse l'argomento principale di questa serata, però se non affrontiamo mai il ragionamento e se ci rassegniamo definitivamente a questo stato di cose, probabilmente non ci avvicineremo mai a una soluzione, visto che comunque il nostro ex sindaco è in consiglio provinciale. Questa è un'esigenza che sicuramente capita, non è l'unico comune Mezzo Lombardo che si trova in questo tipo di situazioni, forse ci sono comuni più fortunati che hanno entrate fiscali più ampie legati ai misturistici, eccetera. Il nostro caso non è questo. E se non valga la pena di provare ad affrontare il tema nelle sedi legislative opportune, cercando di spiegare, se ci chiedete di rendicontare tre anni, perché non ci permettete di farlo almeno più o meno ragionevolmente? Questa è la vera domanda. non so se sia una risposta, però insomma io il ragionamento ve lo lascio.
Ma allora, beh, perfettamente d'accordo.
Ah, scusami.
Grazie consigliere Pavanelli. Prego, assessore.
No, diciamo che mi trovo pienamente d'accordo, nel senso che allora, fino a poco più di 10 anni fa veniva assegnato un budget di legislatura che copriva tutto il mandato. Quindi all'inizio della legislatura l'amministrazione aveva già contezza di quanto poteva arrivare e che magari si aggirava tra i 4-5 milioni probabilmente. Noi 4-5 milioni concreti e fin dall'inizio non esiste. Cioè noi partiamo con 600.000 euro adesso, come avete visto, consapevoli però appunto che avremo dei finanziamenti, li abbiamo sostanzialmente, ci sono stati già assegnati, solo che chiaramente dobbiamo presentare dei progetti e allora solo in quel momento potremmo allocarli in bilancio. Però è vero, c'è una programmazione, siamo d'accordo tutti sul fatto che ad oggi purtroppo funziona che non abbiamo un budget di legislatura di partenza e quindi ogni anno dobbiamo attendere la legge di bilancio o comunque il protocollo che viene firmato prima e capire quanto sarà il nostro budget. A metà anno arriverà un'altra tranche di budget, sappiamo che arriverà probabilmente... Sappiamo, anche prudenzialmente sappiamo che una parte di budget durante l'anno arrivi, però effettivamente ad oggi non lo sappiamo, oppure lo sappiamo per una limitata parte, quindi anche noi stiamo lavorando affinché ci sia la possibilità di una maggiore programmazione in parte straordinaria, perché se sulla parte corrente anche negli anni precedenti abbiamo avuto delle oscillazioni perché la norma è cambiata, per quanto ha riguardato il fondo perequativo negli anni scorsi è cambiata per i comuni turistici a favore dei comuni meno turistici e quindi noi siamo stati favoriti in parte corrente da questa modifica della norma della ripartizione del fondo perequativo, però diciamo che la nostra parte corrente oscilla poco. La parte straordinaria, noi siamo perennemente alla ricerca di forme di finanziamento che possono essere provinciali, ripartizione della comunità di valle, abbiamo guardato anche le ministeriali perché se vi ricordate quello che stiamo aspettando per la zona nord è un contributo che dovrebbe, speriamo a breve, arrivare dal ministero, come era già successo per il Debis Flow se non ricordo male. Quindi messa in sicurezza dell'area nord. Ah, è chiaro, e anche per l'area la messa in sicurezza dell'area nord, i lavori che stiamo facendo adesso, quindi sì. È più difficile adesso poter programmare e pensare a un 2026, un 2027 a dicembre o a fine novembre del 2024, sicuramente.
Grazie. Prego sindaco.
No, giustamente il consigliere Pavanelli ha colto nel segno sicuramente, dopo come... Si diceva ci sono tutti i comuni che sono nella nostra stessa situazione, dall'altra parte deve essere altrettanto chiaro che anche la provincia è nella stessa nostra situazione perché anche loro viaggiano di trasferimenti, abbiamo la fortunità di essere una provincia autonoma per cui abbiamo la questione del 90-10, però su determinati temi lo Stato vuole e pretende avere anche le sue, tanto che faccio solamente un piccolo inciso, quando noi avevamo fatto la richiesta del finanziamento per la messa in sicurezza dell'area nord, che è stato un finanziamento, sono stati finanziati 2 comuni in Trentino, fra cui Mezzo Lombardo, dove c'è stato finanziati 2 milioni di euro. La prima volta che io sono passato in provincia, un dirigente generale mi ha fermato, mi ha detto non far più quelle domande, perché su ogni intervento che lo Stato finanzia in provincia autonoma di Trento, poi i finanziamenti, ipotesi arrivano 5 milioni, vengono tolti alla provincia di Trento. Per cui è lì che io ho detto però, noi se abbiamo la necessità di fare determinate cose, e lei l'ha capito chiaramente che un comune come il nostro, ma neanche il comune probabilmente di Mezzocorona o altri comuni, anche perché anche loro, ne parlavo l'altro giorno col sindaco Hauser, sono lì che stanno cercando i 10.000 euro per poter muoversi, per cui ci sono ormai dei conti che sono talmente, e la coperta è molto stretta, e per cui se la tiri da una parte e ti viene dietro all'altra, per cui c'è una carenza di denaro, e chiaramente l'abbiamo fatto presente. Io l'unica cosa che posso dire è che dalla parte della provincia autonoma, a prescindere che ci sia stato prima il centro-sinistra e poi il centrodestra, per Mezzo Lombardo c'è sempre stata la massima attenzione, e per cui spero e credo che anche nel proseguo, anche se, come dice lei, sono chiaramente programmazioni a vista e non a lungo raggio, però purtroppo se ci troviamo in questa situazione e se al comune di Mezzo Lombardo non trovano un giacimento di diamanti, probabilmente dovremo continuare così. Grazie.
Grazie, non c'è nessun intervento. Prego, consigliere Weber.
No, volevo concludere con un po' di numeri, visto che allora abbiamo dato un'occhiata ai numeri, ma cerchiamo, abbiamo detto che se iniziamo non finiamo più, però così una curiosità, ed è proprio una curiosità, riguarda l'allegato B al bilancio, pagina 4. E proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, cioè si tratta di multe, penso, no?
Allegato B, pagina
4. Sì, allegato numero 9, bilancio di previsione, pagina 4. Secondo punto.
L'allegato B, voi intendete la...
Bilancio di previsione. Sì, sì. Vabbè, nel punto giusto, perché non fanno nel dubbio.
Quale missione?
La seconda. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. Le sanzioni, cioè, era solo una curiosità, cioè, io vedo, dunque, 2024 83.000, no? Previsione di competenza, previsione di cassa 100.000, poi nel 2025 68.000 di cassa, quindi di cala, e aumentano a 186.201,63 di competenza. Tecnicamente cosa significa? Cioè che delle multe che vanno in cassa il prossimo anno? Cioè non capisco, se mi spiega.
Sì, prego.
Allora, la prima colonna è l'assestato, quindi sostanzialmente okay. La fotografia a fine 2024 di come sono andate le cose in quel momento lì in cui chiudiamo il bilancio di previsione.
Perfetto.
Quindi è naturale che molto spesso in fase di previsione, soprattutto sulle entrate, si faccia sia una previsione ma si stia prudenti, probabilmente okay. Anche se dovessimo andare a vedere quel dato assestato nel 24 di previsione dell'anno scorso, probabilmente sarebbe più basso e saremmo intorno a quella cifra, quindi è naturale che sia più basso nelle entrate.
L'anno dopo sono 68.500, quindi previsioni di competenza ancora più basse?
Sì, può essere.
E poi 186.201 di cassa, cioè aumenta sulla base, cioè non capisco, proprio non capisco, quindi così forse se capisco questo capisco anche gli altri.
Prego.
Allora, la previsione di cassa non corrisponde a quella di competenza, okay. Quindi può essere che ci sia uno sfasamento temporale e che quindi sia perché si riportano negli anni. Quindi quello è quello che prevediamo. Noi quello che dobbiamo guardare è sempre la competenza.
Cioè, praticamente si prevede di avere invece che 100.000 di multa, 186.000, giusto? Nel 2025.
Di cassa, sì, esatto.
Cioè che aumenta le multe.
No, che aumenta la parte finanziaria delle multe, che quelle fatte magari in quell'anno lì vengono riscosse dopo.
Ok.
Grazie Assessore. Altri che vogliono prendere la parola? Passiamo alla votazione.
Io non ho domande, ma vado direttamente in discussione. Leggo il nostro intervento.
Un doveroso ringraziamento ci sia consentito all'assessore Martinatti, al segretario generale dottoressa Marica Angeli e da tutte le persone degli uffici che a vario titolo hanno collaborato alla relazione del documento programmatico e ai relativi allegati. Diamo già per scontato che il bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 e di relativi allegati sarà approvato tra qualche minuto dall'intera maggioranza. Del resto, in questi primi mesi di consiliatura non abbiamo mai assistito ad una voce fuori dal coro da parte dei consiglieri comunali di maggioranza che assistono passivamente alle decisioni prese dalla giunta comunale. Va detto però che il documento, che sarà approvato, non ci convince per nulla. Presenta più ombre che luci, ma soprattutto non presenta nessuna progettualità nuova, limitandosi a riprodurre progetti già messi in cantiere da tempo ed il riproporsi di iniziative, manifestazioni, eccetera, che seppur apprezzabili dalla comunità e che vanno mantenute, andrebbero in ogni caso ampliate. Nonostante ciò, noi vi abbiamo indicato quali servizi vanno inseriti nel centro sanitario, vi abbiamo parlato anche di parcheggi e non mi dilungo in questi argomenti che sono già stati trattati, ma spiace che queste nostre proposte non siano state accettate. Altro tema scottante è quello della questione furti in appartamenti. Ora la situazione pare sia calma, ma va sempre monitorata. Andranno portate avanti quelle proposte da noi suggerite nella nostra recente interrogazione e soprattutto si chiede di implementare i servizi serali del nostro corpo polizia locale, in particolare nelle zone periferiche, e favorire la rete di vicinato che non costituiscono delle ronde armate come abbiamo letto su qualche rivista. Altra questione di assoluta priorità è quella dell'interramento della Trento Malé. Previsione mantenuta all'interno del PRG dell'anno 2003, quando io stesso avevo mantenuto questa previsione come assessore all'urbanistica e portata avanti e sostenuta dal consigliere Giorgio De Vigili nella precedente consigliatura. Della proposta del consigliere provinciale, ex sindaco di Mezzolombardo, e recepita dalla giunta provinciale per avviare uno studio di fattibilità, di notizie non se ne sentono e non se ne leggono più. E allora pressiamo la giunta provinciale per portare avanti il progetto che dovrà trasformarsi in un'opera concreta. Non si tratta di fantapolitica o di favoleggiare, ma di un'opera che si può e si deve fare, così come avviene in altre realtà territoriali, piccole e grandi. Parallelamente andrà elaborato anche uno studio per valutare cosa realizzare su quello che potrà essere il vecchio sedime della Trento Malé e che proietti Mezzo Lombardo nel futuro. Infine, vi sono altre questioni che abbiamo a cuore e che vi suggeriamo. Nel comparto agricolo, vi suggeriamo di sostenere con importanti pubblicizzazioni anche su canali social delle iniziative poste in essere dal comparto agricolo. Portare a Mezzolombardo per alcuni anni la mostra dei vini del Trentino Alto Adige abbinandola ad eventi culturali e culinari. Creare la Casa del Vino, ovvero un'esposizione permanente delle varietà dei vini della Rotaliana attraverso proposte e iniziative enogastronomiche. In tema di agricoltura e foreste, sistemare in concerto con la sezione SAT il sentiero Val dei Coleri, soprattutto tra la parte all'interno del bosco e la strada forestale. Sistemare il sentiero di accesso al percorso vita dalla strada provinciale di Fai. Sistemare l'accesso al sentiero Cross dei Merli, che non si trova più dopo la realizzazione del ponte sospeso. Procedere ad una disinfestazione dalle zecche dei principali sentieri, in particolare il Juel, e della località Piani. Ambiente e rifiuti. Dotare tutte le isole ecologiche dell'impianto di videosorveglianza. Togliere il vincolo del conferimento solo in una determinata zona, ma consentire di conferire i rifiuti in qualsiasi isola ecologica della borgata. Togliere dai contenitori della carta e della plastica i due ferri ovali che causano disagi nel conferimento. Intensificare la pulizia dei contenitori dell'umido, soprattutto nei periodi estivi. Individuare una nuova area del CRM in zona più ampia e soleggiata. Individuare i sistemi per procedere alla disinfestazione dalle zanzare. Della Proloco e delle associazioni abbiamo già parlato prima, come dello sport.
Per quanto riguarda il sociale e sanitario, oltre a percorrere la strada da noi indicata per il centro sanitario, suggeriamo di prevedere aiuti e sostegni per le famiglie in difficoltà in concerto con il tavolo di solidarietà. Prevedere uno spazio neutro per gli incontri tra genitori maltrattanti e figli per favorire la ripresa dei rapporti. Prevedere degli appartamenti protetti per le donne oggetto di violenza o di atti persecutori o maltrattamenti. Promuovere incontri e percorsi per uomini maltrattanti in concerto con la Provincia Autonoma di Trento e le associazioni operanti sul territorio. Favorire le persone disabili attraverso la creazione di progetti di inserimento tra comune e le associazioni di riferimento. Sostenere e promuovere progetti per combattere ogni forma di dipendenza e ogni forma di violenza di branco e di genere. Sostenere e promuovere progetti per risolvere i problemi dei disturbi alimentari. Di opere pubbliche abbiamo già parlato. Aggiungiamo appunto che per noi va portato avanti l'interramento della Trento Malé e soprattutto bisogna anche trovare un edificio per realizzare il convitto per studenti e la foresteria per insegnanti. In conclusione, il nostro voto sarà contrario, non solo perché le nostre proposte, che rappresentano le reali esigenze della comunità, come è avvenuto questa sera, vengono sistematicamente ignorate oppure votate contro o mai considerate seriamente, ma anche perché manca nella vostra amministrazione una visione d'insieme in grado di orientare le scelte politiche verso un futuro sostenibile di crescita e sviluppo per la nostra comunità, valorizzando le risorse locali e puntando su investimenti che possano davvero migliorare la qualità della vita dei cittadini. Detto questo, auguriamo un buon anno a tutti.
Grazie, consigliere Massoni. Passiamo quindi alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, togliendo chiaramente i quattro punti presentati, cinque punti all'ordine del giorno precedentemente da, che sono stati poi respinti. Ecco, fuori dal bilancio? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del bilancio, scusate. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti.
Quindi al quarto punto all'ordine del giorno, ricognizione ordinaria periodica delle società partecipate possedute dal Comune di Mezzo Lombardo il 31-12-2023. Sì, si assenta l'assessor Cagliari in quanto interessato al provvedimento. Prego. Segretaria.
Sì, grazie. Allora, buonasera. Questo ordine del giorno tratta appunto la ricognizione ordinaria periodica triennale delle società partecipate possute dal Comune di Mezzo Lombardo il 31-12-23. Si tratta di fatto di un adempimento obbligatorio previsto dalla legge e in particolare dal testo unico sulle società partecipate, che prevede che appunto gli enti locali della PAT non possano direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, per cui sostanzialmente possono essere mantenute solamente quelle società che hanno, che rispettano il cosiddetto vincolo di scopo. A livello provinciale vi è una legge di riferimento, oltre al TUSP, che invece è chiaramente una norma a livello statale, che è la legge 1 del 2005, che prevede appunto che gli enti locali sono tenute con atto triennale aggiornabile entro il 31 adottabile entro il 31 dicembre di ogni anno la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette ed eventualmente ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora chiaramente ne sussistano i presupposti, no? Quindi le partecipazioni Parliamo di partecipazione in società come definite appunto dal decreto legislativo 175 del 2016, detenute in forma diretta o anche indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo anche congiunto da parte dell'amministrazione pubblica. Non devono quindi essere prese in considerazione nel presente provvedimento le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale. Questo per capire l'ambito di applicazione della norma. Cronologicamente, chiaramente nel 2017 è stato adottato il primo atto di ricognizione straordinaria, che segue poi nel secondo atto del 2021, a cui adesso diamo un aggiornamento alle società partecipate con il presente provvedimento a seguito di una ricognizione ordinaria che è stata fatta per il tramite chiaramente della raccolta di schede che vengono chiaramente inviate alle varie società che sono previste dal MEF. Quindi l'ufficio di riferimento chiaramente ha svolto un'azione insomma molto, molto precisa di invio di queste schede a tutte le società che il comune con cui il comune appunto detiene delle partecipazioni, a fronte della quale chiaramente si è fatta un'analisi e si propone appunto il presente atto di ricognizione. Diciamo che quindi a fronte dell'esito di questa ricognizione, punto 1 della nostra delibera rappresenta, diciamo in maniera schematica ma anche chiara, quelle che sono le partecipazioni dirette, che sono appunto le partecipazioni in AIR, Azienda Intercomunale Rotaliana SPA, il consorzio dei comuni trentini, Trentino Discussione, Trentino Digitale, Trentino Trasporti, per cui tutte queste partecipazioni in società vengono mantenute senza interventi in quanto si conferma che rispettano appunto il vincolo di scopo. Le partecipazioni indirette invece sono quelle appunto che si riportano poi nella tabella sottostante, per cui diciamo vengono mantenute tutte le partecipazioni indirette, sia quelle per il tramite di AIR, del Consorzio del Comune, del Trentino Trasporti, fatto salvo, come si legge nel punto 2, alcune azioni di diciamo così di razionalizzazione societaria che rispondono di fatto alla razionalizzazione che è stata proposta dalla Provincia Autonoma di Trento. Per cui col presente provvedimento di fatto abbiamo è stata appunto possono essere questa ricognizione dove si mantengono generalmente tutte le partecipazioni nelle società sia dirette che indirette, ha fatto salvo però le seguenti azioni che richiamo, che leggo brevemente, che sono frutto di fatto di razionalizzazione della provincia, comunque perché si tratta di società indirette, di partecipazioni indirette che noi abbiamo per il tramite di società che sono di fatto provinciali. È prevista quindi la cessione dal consorzio dei comuni trentini per il Trentino Alto Adige, Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa, partecipazione indiretta del Comune di Mezzo Lombardo, la dismissione della partecipazione indiretta del Comune di Mezzo Lombardo da parte di Trentino Trasporti di Riva del Garda e Fiergongressi, secondo il piano di razionalizzazione della PAT, la dismissione della partecipazione indiretta del Comune da parte di Trentino Trasporti SPA di CAF Interregionale Dipendente SRL, sempre secondo il piano di razionalizzazione della PAT, la dismissione della partecipazione indiretta del Comune di Mezzo Lombardo da parte di Trentino Trasporti SPA della PT di Trento, secondo sempre il piano di razionalizzazione della PAT, e Car Sharing Trentino Società Cooperativa Liquidazione, che ha sempre una partecipazione indiretta del Comune di Mezzo Lombardo per il tramite di Trentino Trasporti, che di fatto è già stata posta in liquidazione. E quindi con il presente provvedimento si viene approvato appunto l'atto ricognitivo e appunto anche questo programma di razionalizzazione di queste società di cui vi ho appena elencato, che di fatto prende atto di quello che sono già le dinamiche previste appunto nella razionalizzazione prevista dalla Provincia Autonoma di Trento. Grazie.
Grazie dottoressa. Prego, consigliere Weber.
Non c'è motivo per pensare che non siano state fatte le cose in maniera corretta, quindi noi votiamo a favore.
Ok, nessuna dichiarazione. Poi in votazione il quarto punto all'ordine del giorno, ricognizione ordinaria e periodica delle società partecipate possedute dal Comune di Mezzo Lombardo. Voti favorevoli, contrari, astenuti. Prego, scusate.
15 favorevoli, 2 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata. No, è fuori.
Ah, 14, scusa, 14 favorevoli, 2 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli, contrari, astenuti.
14 favorevoli, 2 astenuti.
Prego, consigliere Cagliari, assessore, scusa. Siamo quindi al quinto punto dell'ordine del giorno, approvazione di atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale per i servizi ambientali Asia, del piano strategico industriale con nuovi piani economico di affidamento e del nuovo contratto di servizio con scadenza 31/12/2038. Prego, signor Sindaco.
Grazie. Avrete visto agli atti quello che era stato inviato dalla nostra segreteria. Qua si sta parlando di Asia. Voi sapete perché avevamo fatto un incontro nel 2023, c'era credo anche il direttore e il presidente di Asia, dove si era messo in programma la trasformazione di Asia in società di capitali e per cui in SRL. Con l'avvento e l'accelerazione degli EGATO, che voi sapete benissimo cosa sono, cosa è successo? Che c'è stata molta incertezza anche dall'altra parte, soprattutto della provincia, che non si capiva la partenza di questi EGATO, e noi avevamo il tema che avevamo la società che era passata nei consigli comunali per la trasformazione in SRL, però c'era la scadenza naturale al 31/12/25 del consorzio. Allora i nostri consulenti, insieme a un gruppo di lavoro che viene richiamato anche in delibera, composto da 3 segretari comunali, fra cui il segretario dottoressa Sartori, che adesso non è più con noi, e il dottor Chiarenza, che sarà il nuovo segretario col 1° gennaio, erano i due dei 3 segretari, insieme al segretario di Lavis, che facevano parte del gruppo di lavoro, e per cui insieme ai nostri consulenti abbiamo individuato la strada insieme a tutti i colleghi, sindaci, e credo che il nostro comune e quello di Mezzocorona sono gli ultimi 2 comuni che vanno a approvare questa delibera. E per cui c'è il tema della proroga dell'azienda speciale al 2038, anche perché gli EGATO entreranno in vigore nel 2031, e per cui non c'era la possibilità di pianificare anche un business plan che potesse anche essere portato alle banche per eventuali investimenti. Poi ci sono state le successive deliberazioni da parte della giunta provinciale, dove c'è stato approvato e prorogato anche il tema dell'impianto che c'è alla VIS. E per cui la miglior condizione per procedere, anche alla luce dei vari incontri che ci sono stati anche con l'assessore Zanotelli, che ringrazio anche sempre per la disponibilità, e c'era anche una nebulosa anche all'interno dei dirigenti provinciali sulla gestione di questi EGATO, che invece adesso con un accordo col Consorzio Comuni è stato individuato un accordo fatto fra provincia e consorzio comuni, e gli EGATO dovrebbero essere composti dai 2 comuni principali, Trento e Rovereto, e poi ci saranno un rappresentante per ogni comunità di valle, per cui ci sarà rappresentanza sicuramente o del presidente o di un sindaco. Per cui c'è stata anche una tranquillità sotto l'aspetto anche di non avere la paventata e futura possibilità che Asia venisse spazzolata, e per cui ci fosse un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e soprattutto una nuova società che li potesse gestire, anche perché comunque, come dico sempre, di AIR, anche di Asia, a prescindere qualche problema che c'è stato e che mi viene anche segnalato puntualmente dai consiglieri comunali, il sistema mi sembra che funzioni. Come ha detto anche il consigliere Mazzoni nel suo intervento prima, abbiamo chiesto proprio ad Asia che ci sia un aumento della pulizia delle isole sia d'estate che d'inverno, e probabilmente il nostro cantiere comunale affiancherà i dipendenti di Asia, che mi sembra che lo facciano due volte in settimana negli altri 2-3 giorni, affinché ci sia una pulizia delle isole, soprattutto adesso anche con l'isola che è completamente interrata qui in Piazza Vittoria, dove ogni tanto c'è qualcuno che lascia il rifiuto a vista e non fa bene. Oltretutto noi continueremo con il nostro tecnico Frasnelli a implementare e a verificare, come ha richiesto anche prima il gruppo Assieme nella loro nota sul bilancio, di instaurare delle nuove telecamere per avere un controllo puntuale. E so che anche l'altro giorno nella mia isola ecologica di via Zandonai c'è stato un problema, dove c'è stato un cassonetto che non funzionava e ci sono state delle persone che mi hanno scritto, abbiamo visto che c'erano i vigili, sono stato quell'altro che abbiamo lasciato lì il rifiuto, gli ho detto: se avete lasciato lì il rifiuto verrete sanzionati, perché è giusto che sia così, perché il rifiuto va riportato a casetta e va segnalato ad Asia, che di solito sono anche abbastanza celeri sulla questione della sostituzione. Oltretutto non vorrei andare oltre, ma anche quando il consigliere Pavanelli mi ha segnalato la questione di Piazza del Piazza, il tema, e ho già sollecitato anche Asia, è che probabilmente quei cassonetti sono stati più volte sforzati, e per cui c'è un tema anche di ripristino, perché loro continuano a mandare la parte d'officina di Asia, però purtroppo ci sarà da fare qualche sostituzione per questi atti, diciamo, vandalici. Noi abbiamo oltretutto una telecamera lì, che però da quello che ho capito non inquadra benissimo, perché è nascosta, e per cui io ho chiesto che venga o sostituita o venga potenziata. Per cui quello che posso dirvi io è che tutti i consigli comunali hanno approvato questa linea programmatica, hanno approvato il piano finanziario che va al 2038, e questo speriamo che sia un buon auspicio affinché Asia, anche in seguito a Legato e in seguito a quello che deciderà Legato sui subambiti, ci sia la disponibilità che Asia possa continuare a fare questo servizio. Per gli aspetti tecnici lascio alla vice segretaria, che poi ha anche sostituito la dottoressa Sartori. Grazie.
Grazie sindaco. Prego, consigliere Mazzoni.
Grazie presidente. No, solo una curiosità, sindaco. Rivolgo a lei la domanda, ma non so se è di competenza del consigliere Pelegatti. Su via di Vigilio ho visto che sono stati istituiti dei nuovi cassonetti, ecco, in prossimità delle nuove palazzine che sono state realizzate. Le chiedo quando entreranno in funzione e se queste sostituiranno il 9 e il 9 bis dei MEL, quello dove c'è la casa dell'ex sindaco, sotto, via Damiano Chiesa, mi pare che sia, sì, via Damiano Chiesa.
Allora, la nuova isola ecologica dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni, anche perché adesso è stato ultimato il parcheggio pubblico, e per cui verrà aperto il parcheggio. A quel punto verrà... Prego? No, a disco abbiamo ancora da decidere, ma probabilmente sarà a disco come quello che c'è adiacente o comunque nella parte, diciamo, verso la nazionale, per cui ci saranno, come adesso credo, le due ore zona disco. Verrà quell'isola lì, che era stata proprio programmata per tutta quell'edificazione che c'è stata in quella zona, e per cui serviva un'isola che in questo momento è all'interno dell'area dalle Nogare, dietro alla Stua, e per cui la sostituzione di quell'isola lì sarà proprio di quell'isola lì, che verrà tolta dalla proprietà privata, e probabilmente ci sarà anche l'estinzione dell'isola che diceva lei di via Damiano Chiesa, anche perché c'è l'isola sopra, di fuori dalle scuole medie, che andava a coprire proprio anche quell'esigenza.
Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, rientro nel tema specifico della cosa, perché non ho capito la procedura. Noi eravamo rimasti che avevamo votato la trasformazione in SRL, c'era stata una nostra mozione, tra l'altro approvata anche dalla maggioranza, sul suggerimento di una governance aperta, quella famosa. non ho capito se l'SRL alla fine si fa o no, questo era il dubbio. Quindi si proroga il contratto di servizio 2038 con l'attività, con la cosa in essere, con l'attuale società speciale, e poi lungo la via nella proroga si va avanti. Okay. Ho capito giusto, ma ci sono dei, c'è una tempistica prevista riguardo alla trasformazione o si deve aspettare comunque l'evoluzione degli EGATO? Dei...
Prego, segretaria.
Si presume, cioè, che entro l'anno 2025 la trasformazione si concluda, addirittura entro nei primi mesi del 2025, per cui non bisogna attendere il subentro degli EGATO, cioè nel frattempo comunque la trasformazione di Asia seguirà il suo percorso avanti. Per cui, ripeto, appunto, l'obiettivo che Asia si è data insieme poi al tavolo di lavoro e insomma alla parte competente è quella di far sì che la trasformazione si concluda entro il 25, per poi appunto subentreranno questi EGATO entro il 2031, non si sa esattamente quando, ecco, però nel frattempo la trasformazione si concluderà a breve, quindi massimo fine anno 2025.
Grazie dottoressa, prego ancora.
Già che siamo in argomento, visto che siamo in fase comunque di trasformazione, quella nostra proposta sulla governance ha avuto esito o è rimasta?
Prego sindaco.
Allora, credo che intanto sia stata accantonata la questione della composizione societaria, perché è andato prima la priorità sulla questione dei piani finanziari per la proroga al 2038 dell'azienda speciale. Come diceva giustamente il segretario, c'è stata anche la richiesta da parte della società e dei consulenti di avere un passaggio in consiglio comunale entro la fine dell'anno, anche perché dovremo poi, finito domani, la dottoressa Angeli dovrà spedire anche il verbale all'ANAC per fare tutte le proprie verifiche, che mi sembra che poi hanno 2 mesi di tempo per rispondere. Infatti ci sono stati dei comuni che hanno già fatto i consigli comunali da 10-15 giorni e sono già stati e hanno già guadagnato qualche giorno in più. L'azienda, quando ci sarà poi la trasformazione, che avverrà sicuramente entro la fine del 2025, ci sarà un tema dove verrà discussa con i soci sulla questione della governance, della tipologia di governance, per cui vi aggiorneremo sicuramente sul tema. Grazie.
Grazie sindaco. Poniamo a questo punto in votazione il quinto punto all'ordine del giorno, ovvero l'atto di modifica della durata delle convenzioni per la gestione dei servizi ambientali. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
15 favorevoli, 2 astenuti.
Votiamo anche per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
15 favorevoli, 2 astenuti.
Passiamo quindi all'ultimo punto posto all'ordine del giorno, il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di segretario generale di seconda classe del Comune di Mezzolombardo. Nomina del segretario generale a seguito di scorrimento della graduatoria. Ci lascio la parola alla segretaria.
Sì, semplicemente con questa delibera appunto si nomina il dottor Paolo Chiarenza, segretario generale del Comune di Mezzolombardo, a decorrere dal 1 gennaio 2025, quindi prossimo, insomma, a mercoledì. E quindi con successivo provvedimento della Giunta Comunale sarà quindi disposta la formale assunzione del dottor Paolo Chiarenza e quindi la sottoscrizione del contratto a partire dall'1 gennaio 2025. Grazie.
Grazie dottoressa, poniamo a votazione. Scusa, me l'ho girato.
Grazie. No, io volevo ringraziare anche la dottoressa Angeli per il lavoro svolto in questo periodo, insomma, perché insomma non è stato semplice, credo, sostituire e prendere in mano le redini del comune dal punto di vista amministrativo, e quindi ci sentivamo in dovere, insomma, di farle un ringraziamento.
Ci uniamo al ringraziamento, ovviamente, per il lavoro che ha fatto.
Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti.
17 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguità. Favorevoli. Contrari. Astenuti.
17 favorevoli.
Ok, allora grazie a tutti voi. Auguri. Queste sono le 23.01. Sì, da parte mia gli auguri a tutti i consiglieri per un buon fine anno e un buon inizio più che altro. Auguroni. Grazie.